Tutto è possibile, solo abbi fede, solo abbi fede, solo abbi fede, tutto è possibile, solo abbi fede.
Tiniamo i capi ora in un momento di preghiera. Nostro benigno Padre Celeste, siamo davvero felici stasera per il privilegio di venire qui a New York a ministrare al tuo popolo nel tuo nome. Siamo così felici di incontrarli, sapendo che c'è un grande domani in cui ci incontreremo, dove non avremo una preghiera per i malati, perché i malati staranno bene per sempre. Non ci saranno più lunghe notti di preghiera per i perduti, perché allora saranno tutti salvati. E stiamo aspettando quel giorno in cui Gesù apparirà, vedendo l'ora che si avvicina, e segni e prodigi indicano quel tempo. Ci fa fermare un momento, Signore, pensare a noi stessi. Ora ci facciamo questa domanda ora. Investigami e provami, Signore. E se c'è del male in noi, toglilo, Padre. Noi vogliamo servire te con un cuore puro, mani pulite, perché non sappiamo in che ora ci potresti chiamare e convocarci in alto. Verremo ad incontrarti. Se ci sono alcuni qui stasera, Signore, che non ti conoscono come loro Salvatore, il perdono dei loro peccati, non sono mai nati dallo Spirito di Dio, possa questa essere la sera in cui faranno quella decisione e Dio li riempia della sua bontà. Padre, guarisci ogni persona malata qui presente, tutti gli afflitti. Possa non esserci una persona debole nell'edificio quando il servizio finirà, né un peccatore. Fa che possiamo vederlo accadere per l'onore e la gloria di Dio. Lo chiediamo nel nome del suo amato Figlio, Gesù Cristo. Amen. Sedetevi. È un grande privilegio essere di nuovo qui stasera per ministrare di nuovo nel nome del nostro amorevole Signore e colui che è onnisufficiente. Mentre parlavamo ieri sera dell'angelo del Signore al segno di Sodoma, cioè quando questo angelo era rimasto indietro per parlare ad Abramo, quest'uomo che era un angelo, ma era Dio in forma umana, perché Abramo lo chiamò Signore. Ogni lettore della Bibbia sa che il maiuscolo S-I-G-N-O-R-E viene da nel principio Dio creò i cieli e la terra, che significa Elohim, significa l'onnisufficiente, l'onnipotente. E Dio si fece conoscere da Abramo in quel luogo in forma di uomo. Solo un viaggiatore impolverato sembravano essere. Non disse mai da dove venne. Ma notate, quando parlava da Abramo, disse: io farò questo, io ti ho promesso questo. Vedete? E lo chiamò con il suo nome di padre, Abramo, che era appena stato cambiato da Abramo pochi giorni prima, ma ora è Abramo. E chiamò da Sarai a Sara, una principessa. E poi Dio sparì al cospetto di Abramo e scese a Sodoma, e quello fu il loro segno conclusivo. Fuoco cadde dal cielo e distrusse tutta Sodoma e Gomorra e le città attorno. mostrando in simbolo cosa farà il mondo gentile. Sarà distrutto dal fuoco. Dio l'ha promesso che non avrebbe più distrutto il mondo con l'acqua, dandoci un segno. Dio non compie mai nulla senza un segno, ed Egli ci ha dato il segno dell'arcobaleno come patto. Non avrebbe più distrutto il mondo con l'acqua, e ora, ma questa volta è fuoco. E come Gesù, riferendosi ai tempi, disse: come fu ai giorni di Noè, quando l'arca veniva preparata, dove solo 8 anime furono salvate tramite l'acqua, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Guardate la minoranza, là, come fu, dove 8 anime furono salvate dall'acqua. Ed egli proseguì e diede la morale di quel giorno: mangiare, bere, sposarsi, dare in matrimonio. E se stavo leggendo tempo fa e facevo dei commenti su ciò, predicando su ciò, e allora ho afferrato, Gesù lesse dalla stessa Genesi da cui leggo io e leggete voi. Quindi sono tornato in Genesi 6 per trovare cosa fecero in quel giorno, e troviamo che i figli di Dio si presero le figlie degli uomini. Ho guardato la loro traduzione, là disse: si presero donne, non figlie, era proprio come Reno, Nevada, proprio sposarsi, divorziare come Hollywood e così via. E poi disse: questi erano uomini famosi in passato. Voi avete visto la rivista Life, dove è sorto questo grande scandalo in Inghilterra di questi uomini famosi e quelle prostitute e altro, e in che modo i nostri governatori e, oh my, in che conglomerazione siamo, proprio esattamente l'immagine che Gesù disse sarebbe venuta, vedete? Mangiando, bevendo, sposandosi, dando in matrimonio, e non lo seppero fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e poi la porta fu chiusa, non c'era più possibilità. Quello fu il suo ultimo sermone, l'ultimo sermone che è stato predicato in ogni grande ministero, è stato per quelli che era impossibile fossero salvati. Noè, il suo ultimo messaggio era per quelli che era impossibile salvare. Vedete, entrò e la porta si chiuse dietro di lui, e fu là dentro 7 giorni prima che iniziasse a piovere. Vedete, il suo messaggio prima era predicare, costruire l'arca, e poi chiuso per 7 giorni. La gente disse: quel vecchio fanatico, vedete, è proprio là dentro, ha chiuso la porta da solo. Ma Dio la chiuse. La stessa cosa a Sodoma. Guardate, il nostro Signore Gesù, quando venne sulla terra, era un giovane profeta di Galilea. Andò nelle sinagoghe, tutti lo amavano, guariva i malati. Quella era la prima parte del suo ministero, la prima fase. La seconda fase era profezia, dove iniziò a rimproverare i farisei e i sadducei dei suoi giorni, disse loro cos'erano e com'erano ciechi e non potevano vederlo e chi egli era e così via, sapete, e quello che sarebbe avvenuto a loro. Egli fu condannato su questo e su queste basi, egli fu crocifisso. Ma non poterono fermare il messaggio. Potete fermare il messaggero, ma non il messaggio. E la Bibbia disse che egli discese all'inferno e predicò alle anime che erano in prigione, che un tempo furono disobbedienti. E là il suo ultimo messaggio era per i dannati. Sarebbe terribile pensare ora che uno di questi giorni la gente continuasse a predicare proprio come fecero nei giorni di Noè, continuasse proprio lo stesso, ma per un mondo condannato che ha già le porte chiuse. Non sappiamo in che tempo potrebbe avvenire. Quindi, se non sei un cristiano stasera, pensaci molto seriamente. Prendetela in seria considerazione. Ora c'è solo una cosa che sappiamo di fare e seguire le istruzioni che il nostro Signore ci ha lasciato. Predicate il Vangelo ad ogni creatura. Egli sa chi è salvato e chi no. Noi non lo sappiamo. Possiamo solo gettare la rete nel mare, portare di ogni genere, ma Dio sa chi è salvato e chi no. E nessuno può venire a Lui se il Padre non l'ha attirato, e tutti quelli che il Padre gli ha dato verranno. Lo sappiamo, vedete? Quindi non possiamo dire che questo è un cristiano e quello non lo è, perché gli disse: il regno del cielo è come un uomo che prese una rete e andò al mare e la gettò. Quando ritirò la rete, all'interno aveva ogni genere di cose. C'erano ragni d'acqua, insetti, serpenti e pesci necrofagi e buoni pesci. Ma vedete, gli insetti d'acqua e altro, alla fine, strisciarono di nuovo nell'acqua, ma i pesci buoni furono tenuti per il maestro. Ora, non sappiamo quale sia. Possiamo solo gettare la rete. Ma ricordate, l'insetto d'acqua era un insetto d'acqua quando la rete andò su di lui. L'influenza della riunione è quella che l'ha preso. Il serpente era ancora un serpente. La rete del Vangelo lo aveva solo raccolto. E il pesce necrofago era un pesce necrofago. La tartaruga era una tartaruga. La carpa era una carpa, vedete? Ma il vero pesce era un pesce dal principio. Quindi egli sa qual è, perché egli ha i loro nomi sul suo libro, messi là quando l'agnello fu ucciso prima della fondazione del mondo. Siamo qui per cercare di fare la nostra parte. Ora, il fratello Vic è stato all'angolo gettando la rete per molti anni. Altri ministri sono stati ad altri angoli gettando la rete. Sono venuto per tessere la mia rete con voi, fratelli, in modo da poter fare un'unica grande gettata e proprio continuare a tirare, come pescatori all'angolo del lago. Uno di questi giorni l'ultimo pesce sarà tolto dal lago. Allora il pescare finirà. Cerchiamo Dio con tutti i nostri cuori. Preghiamo e siamo sinceri mentre vediamo avvicinarsi l'ora. Ora, stasera pregheremo per i malati. Abbiamo distribuito, credo che Billy, non ho potuto parlare, hai distribuito biglietti di preghiera? Quelli? Sì. Ebbene, vai. Bene, va bene, a posto. Noi l'altra sera stavamo edificando per stasera per un servizio di preghiera, poi ho pensato di prendere forse una sera o due solo per la predicazione e vedremo quanti non hanno ricevuto lo Spirito Santo. Ed è la cosa principale, vedete? Se voi ottenete, se siete guariti, Dio vi guarirà, certo, egli l'ha già fatto. Dovete soltanto crederlo, ma se lo siete, forse vi ammalerete ancora se vivete abbastanza. Ma quando siete salvati, è diverso, vedete quello. Vedete? Ed ora diremo questa cosa perché a volte entrano estranei che forse nella riunione forse non hanno mai visto un servizio di guarigione e molte volte cercano di appiccicarvi quella parola un guaritore divino, ma non c'è. C'è solo un guaritore divino, è Dio. E francamente, c'è solo un guaritore, è Dio. Ora, i dottori non reclamano di essere guaritori, non sono guaritori, non affermano di esserlo. E se uscissi e mi spezzassi il braccio qui fuori, e entrassi e dicessi: dottore, guarisci il mio braccio, proprio velocemente, io devo finire di lavorare. Lui direbbe: ti serve guarigione mentale. Ebbene, quello sarebbe vero, vedete? Ora il dottore può mettere in posizione il mio braccio, ma Dio opera la guarigione. Se mi tagliassi la mano, dicessi: dottore, mi sono tagliato la mano, guariscila molto velocemente per me, non può farlo. L'unica cosa che può fare è ripulirla. Se si è aperto, può ricucirlo, ma Dio deve guarirlo. Vedete, la natura sviluppa cellule, vita. La vita deve metterlo assieme. Il corpo deve produrre calcio e così via, e ha vita propria. Il calcio non guarisce, è la vita. Vedete, non c'è medicina che guarisca. La medicina solo tiene pulito, mentre Dio guarisce. Vedete, non c'è medicina che guarisca. Se dovessi tagliarmi la mano e cadessi morto qui, vedete, se mi portaste dal dottore e direste: guariresti quest'uomo? Lui direbbe: ebbene, è morto. Bene, allora dite: ricuciamolo. E hai qualche medicina che guarirà quella mano, vero? No, non ce l'ho. Vedete, se mi ricucissero e mi dessero un fluido per imbalsamare e mi facessero sembrare naturale per 100 anni e mi dessero una dose di penicillina ogni giorno e mettessero tutto l'unguento in quel posto, certamente non guarirebbe. Perché? Perché quella vita è uscita da esso. Ebbene, allora, qual è il guaritore? Medicina o vita? Ora, ditemi qual è la vita e io vi dirò chi è Dio. Vedete? Dio è vita. Vedete? Siete, abbiamo detto ieri sera, abbiamo così tanta meccanica e non la dinamica. Ora, il mio corpo è la meccanica, ma il mio corpo non opererà senza la dinamica. Lo spirito, vedete? E lo spirito aziona il mio corpo, lo tiene in controllo. Come un'automobile senza benzina, senza potenza per partire, vedete? Non importa quanta buona sia la dinamica, intendo la meccanica, è tutta sistemata, i cilindri, le puntine prese e qualsiasi altra cosa, deve avere anche la corrente, dovete prenderli insieme. Ecco com'è Dio, deve essere un credente con Dio per fare il contatto, allora avverrà qualcosa. Quindi la guarigione divina è proprio come la salvezza. Nessun uomo che predica il Vangelo della salvezza per l'anima vorrebbe essere chiamato un salvatore divino, ma sarebbe tanto salvatore divino quanto l'uomo che predica guarigione divina sarebbe un guaritore divino. Perché l'uomo non può dire di poter salvare una persona perché Gesù l'ha già fatto, vedete? Bene, ma per la sua predicazione indica loro Cristo, che è il Salvatore. Guarigione divina indica solo l'opera compiuta del Calvario, perché egli fu trafitto per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti, vedete? Vedete? Guarigione divina non è qualcosa che ha un uomo che può mettere su di voi, è quello che la vostra fede è in un'opera finita. Se Gesù fosse qui stasera indossando questo abito che ha dato a me, non potrebbe guarirvi. Potreste sapere che è Gesù, ma lui non potrebbe guarirvi perché l'ha già fatto, vedete? Dovreste crederlo. Ora, egli direbbe: figlio mio, non sai che per le mie lividure sei stato guarito? Vedete, l'ha già fatto. È un'opera già compiuta, è un tempo passato, ora lo crediamo soltanto. E per me la parola sarebbe sufficiente. Se diceste qualcosa a qualcuno, loro non volessero crederlo, ebbene quello porrebbe fine alla cosa, lasciarli andare avanti e non crederlo. Ma quello non è Dio, vedete? È proprio come un piccolo cantico che di solito sentivo cantare ad un ministro e sua moglie. Non come mortali si perdonano, Gesù perdona e dimentica. Vedete? Noi Non possiamo dimenticarlo, vedete, ma egli può. Egli è Dio. Egli può dimenticarlo. Non è mai stato messo nel mare dell'oblio e mai neanche ricordarlo. Egli è Dio. Egli può toglierlo completamente dalla sua memoria. Ma noi non possiamo farlo, vedete? Egli può. Ora, quando credete a Lui che Egli ha fatto questo per voi, vi ha guarito quando Egli fu ferito per le vostre trasgressioni e per le sue lividure, siete stati guariti. Tempo passato. Ora, l'unica cosa che dovete fare è crederlo. Ora, la parola lo insegna. Nessuno può dire che la parola non lo insegna. Ed essa lo insegna. Ora, e vediamo così tanta evidenza di persone che vengono guarite ovunque. Ma c'è la guarigione divina. Ora, se foste voi o io, se facessimo sapere, e sovrani come Dio, ebbene, se la gente non volesse crederlo, non dovrebbero farlo. Dopotutto, sono loro i malati, ma non Dio. Egli ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, insegnanti, pastori ed evangelisti. Vedete, tutto quello per il perfezionamento del corpo. E in questo corpo, ogni corpo locale, Egli ha dato nove doni spirituali e quei doni sono di diverso tipo. Sapienza, conoscenza, parlare in lingue, dono di guarigione, interpretazione di lingue e così via. Nove doni spirituali. Rituali, tutto per mostrare il suo amore verso la Chiesa, vedete, poiché Egli vuole che rimaniate in ordine. Il grande Spirito Santo stesso è il tutore della Chiesa. È un peccato che abbiamo preso un vescovo al posto dello Spirito Santo per essere il tutore, vedete. Ma noi, lo Spirito Santo è il tutore che Dio ha dato alla Chiesa per far crescere la Chiesa, per farla crescere nell'ammonizione di Dio. Quindi lo Spirito Santo pone questi doni liberamente nella Chiesa e operano perfettamente, se solo non sarete citati e non cercherete proprio di prendere quello che pensate voi stessi. Ecco dove fanno errori le persone. Lo trovo fra le persone che qualcuno diventa tutto influenzato e in un certo senso un po' su di giri per lo Spirito Santo, il che è meraviglioso. Stimolato. Ma verrà qualcuno da voi e dirà: il Signore dice così e così. Vedete, voi non dovete dar loro risposta. Non ditelo se Dio non lo dice. Allora avete il così dice il Signore. Allora niente può trattenerlo dall'accadere. Deve proprio avvenire. Porto chiunque a farsi carico stasera. Avete mai sentito lo Spirito Santo parlare nelle riunioni del così dice il Signore, che non sia avvenuto esattamente in quel modo, esattamente, dei milioni di casi, vedete, deve essere assolutamente giusto. Se lo Spirito Santo venisse stasera e mi dicesse tramite una visione: voglio che domani tu vada al cimitero dei presidenti, risorgerò George Washington, inviterei il mondo a vederlo essere fatto. Sarebbe potuto avvenire, vedete, perché lo Spirito Santo ha detto così. Quello lo rende la verità. Ma finché Egli non lo dice, aspettate soltanto, vedete? Vedete? Sapete di essere salvati e sapete di essere ripieni della sua bontà. E sapete come? Se Egli è in voi, Egli agirà della sua vita in voi. Quindi siate proprio soddisfatti? Egli vuole usarvi. Lo farà di certo, vedete? Egli sa dove vi trovate. E penso, facendo quello con amore e comunione, uno con l'altro, dimentichiamo tutte queste conglomerazioni, denominazioni e barriere, e il grande esercito di Dio prosegue marciando verso la vittoria. Leggerò una piccola porzione di scrittura stasera e molti di voi potrebbero voler leggere insieme a me. Se volete, ebbene, potete di certo. Ed ora vogliamo andare al libro di San Matteo, il 12° capitolo, se volete leggere con me mentre leggo, nel 38° versetto di San Matteo, 12° capitolo. e voglio ora annunciare qual è l'argomento su cui voglio parlare. Il segno di questo tempo. Questo è un testo familiare e dico solo questo perché ho pregato e a me non piace partire a predicare duro e poi tornare di nuovo a quella linea. Perché ognuno sa che i doni dello Spirito Santo operano in un determinato canale. Ci sono doni di guarigione per lo stesso Spirito, doni di lingue per lo stesso Spirito, solo un altro canale. E voi vi tirate da uno all'altro. Quindi leggiamo ora, se voi... Allora alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli: Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno. Ma egli rispose loro: Questa generazione malvagia adultera chiede un segno, e segno non le sarà, dato tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figliuolo dell'uomo nel cuor della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui vi è più che Giona. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco qui v'è più che Salomone. Proprio qui troviamo che il nostro Signore, nella scrittura che abbiamo appena letto, quello era proprio in tendenza con quello che i giudei credevano. I giudei credevano ai segni. E vennero da Gesù questi teologi e discutevano con lui che avrebbero voluto vedere un segno da lui. Ora, vedete quanto erano ciechi? Aveva già mostrato il suo segno, quello che egli era, che era il Messia. Siamo stati su quello ieri sera. Quanti erano qui ieri sera? Vediamo. Va bene? Bene, siamo stati su quello ieri sera e dimostrato all'uditorio che il segno messianico che egli doveva mostrare, che egli era il profeta che Mosè disse, sarebbe sorto. E tutti quelli che non credevano a questo profeta sarebbero stati recisi dal popolo. Il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. E quando egli venne e fece il segno del profeta, ebbene, molti di loro volevano dire che egli era un Belzebù o qualche spirito maligno. Ed egli disse loro, ora questo vi sarà perdonato, ma quando verrà lo Spirito Santo e voi parlate contro quello che compie la stessa opera, certamente non vi sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo a venire. Ora vogliamo avvicinarci a queste cose proprio non alla leggera. Dobbiamo venire sinceramente a questo e capire. Gesù ha fatto questa affermazione che quando lo Spirito Santo sarebbe venuto per fare la stessa opera che fece lui, che dire una parola contro esso non sarebbe mai perdonato nel mondo o nel mondo a venire. Ora ricordate, lo Spirito Santo non fu dato fino a Pentecoste e ai giudei era stato testimoniato tramite la persona Gesù Cristo. Ai samaritani era stato testimoniato dalla persona di Gesù Cristo. Quindi un Dio giusto non poteva condannare un popolo giusto, ci doveva essere un popolo ingiusto che Dio condannasse. Ebbene allora, questo Spirito Santo deve tornare negli ultimi giorni sulla Chiesa e mostrare questi stessi segni come fece allora, perché Dio non altera mai la sua via. Dio non fa mai una cosa in questo modo e un altro modo per fare qualcos'altro in un modo diverso. Vedete, la sua prima decisione è perfetta perché egli è Dio. Dio, vedete? La sua parola non può essere alterata. Egli non ha appreso di più in questi 6.000 anni che abbiamo avuto di storia umana, non ha appreso di più di quanto sapesse in passato, perché è infinito dal principio, vedete? E non cambia mai la sua parola. Egli deve, ha scelto di salvare l'uomo tramite il sangue versato di un innocente. Abbiamo cercato di istruirli, abbiamo cercato di denominarli, abbiamo provato ogni cosa al mondo e la vita sociale, ogni parte fallita, e continuerà a fallire finché non torneremo sotto il sangue. È l'unico posto dove c'è comunione. Dio non cambia. Quando Dio dice qualcosa, quello deve rimanere per sempre. Se un uomo viene a Dio e Dio guarisce quell'uomo sulle basi della sua fede, egli deve fare all'uomo seguente nello stesso modo. O ha agito male quando ha guarito il primo uomo? Se ha salvato un uomo sotto il sangue, e solo quello, e lascerà entrare qualcuno solo sotto istruzione, o essendo qualche teologo o qualcosa, senza il sangue versato applicato a lui, ha agito male quando ha richiesto il sangue per il primo uomo. Vedete, egli deve rimanere sempre lo stesso, il suo scopo è sempre stato lo stesso, le sue azioni sono sempre state le stesse. Dio in nessun tempo ha mai avuto a che fare con qualche organizzazione. Trovatelo nella storia. Ha sempre avuto a che fare con un individuo, mai un gruppo, un individuo. Troviamo nella storia che quando sorsero grandi uomini, il Signore li mandò sulla scena, e quando morirono fecero un'organizzazione al loro seguito, e non c'è mai stato un tempo in cui la gente si sia mai organizzata che l'organizzazione non sia morta e non è mai tornata nei regni spirituali com'era. Ho appena finito circa 20 anni di storia della Bibbia, quindi non c'è posto in cui siano mai risorti. Dio ha a che fare con oggi, quello che farà domani sta a Lui, e ha sempre a che fare con noi, con un individuo, vedete? Perché gruppi di uomini hanno troppe idee. Guardate, anche gli apostoli, dopo aver cercato di sceglierne uno, a motivo del fallimento di Giuda, tirarono a sorte e cadde su Mattia. Quello era il meglio che potessero fare con le chiavi del regno. E non c'è una scrittura scritta in cui lui abbia fatto qualcosa. Ma Dio scelse Saulo, un piccolo individuo dal cattivo temperamento, ma un giorno lo buttò a terra di schiena e lo lasciò guardare un po' in alto e disse: «Gli mostrerò che grandi cose dovrà soffrire per me». Vedete? Vedete? La Chiesa ha scelto Mattia, ma Dio ha scelto Paolo. Vedete? Ecco la differenza. Dio fa sempre la sua scelta, la sua elezione. Dio lo compie tramite elezione per la sua preconoscenza. Ora troviamo che Dio ha sempre avuto a che fare con le persone, con segni e prodigi. Ha promesso segni degli ultimi giorni. Dio non può cambiare la sua politica. Parla sempre alle persone tramite i suoi profeti. Ci sono state molte volte, lungo tutte le epoche, ma Dio ha sempre avuto un profeta da qualche parte a cui potesse parlare, ognuno a cui la parola del Signore verrebbe, e solo quello, vedete, su quel profeta. Vedete? Scendevano sempre e trovavano dov'era questo profeta. Un veggente significa o predire o anticipare. È un veggente che vede cose che avverranno e lo predice al popolo. E la Bibbia disse: se non si compie, allora non ascoltatelo. Deve esserlo ogni volta. Dio non può fallire, vedete? E se non si compie, allora disse, egli non era con quella persona. Quindi su quello la gente sapeva che la parola del Signore era con quel veggente che egli aveva, i veggenti del Vecchio Testamento. Ora, lo Spirito Santo non cambia quella tendenza. Gesù disse, quando egli, lo Spirito Santo, verrà su di voi, egli vi mostrerà queste cose che vi ho insegnato, vi ho detto, e vi mostrerà cose che hanno da venire. Vedete, non cambia mai il suo sistema, sempre lo stesso, quindi possiamo avere fiducia in Lui. Ma vedete, la nostra parte umana ci porta sempre tutti coinvolti in diverse cose e gruppi di uomini si mettono insieme e votano su questo e quello. Ecco dove ci butta fuori linea, vedete, e dire, ebbene, questo era per un altro giorno. No, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e tutta la parola è ispirata, tutta. Ora Gesù venne esattamente nel segno che doveva seguirlo, come Mosè predisse che il Messia sarebbe stato un profeta unto che il Signore avrebbe suscitato, ed egli aveva chiaramente mostrato di essere quel profeta. Ed ora questi farisei vennero da lui e dissero, maestro, vorremmo vedere un segno da te. Lui disse in un punto, disse, se vorreste leggerlo in San Matteo, il 16° capitolo e il 3° versetto, 1-3, gli chiesero di nuovo un segno. E lui disse, voi farisei ciechi ipocriti, uscite e vedete il tramonto del sole. E disse, voi dite, domani sarà sereno, è un po' rosso e basso? Dite, ci sarà brutto tempo. Disse, voi ipocriti, potete discernere il volto dei cieli, ma il segno del tempo non sapete discernerlo. Avrebbero dovuto saperlo. Ora, se questo Spirito Santo che viene negli ultimi giorni deve essere esattamente la vita di Cristo nella Chiesa, vedete, e il mondo che lo deride o dice una parola contro esso per l'autorità della parola di Dio, sarà distrutto. Quindi vedete cosa ha fatto il mondo? Così Dio farà piovere il giudizio dal cielo e esattamente in ordine proprio ora. La nostra nazione, le nostre città, il nostro mondo è pronto per il giudizio. E sono certo che più tardi di quello che pensiamo. Disse che avrebbe dovuto accorciarlo per amore degli eletti o non ci sarebbe stata carne salvata. Pensate solo a quello, giorno dopo giorno, anno dopo anno, è peggiorato. Guardate voi gente della santità, gente pentecostale, come la corruzione è entrata fra le chiese. Litigi che avvengono. Guardate le nostre donne. Di solito era sbagliato che si tagliassero i capelli. La Bibbia dice è sbagliato. Ma lo fanno comunque. E la Bibbia ha detto che non lo facciano. E indossare questi vestiti che sembrano vestiti da uomo, la Bibbia disse, è un'abominazione per Dio. Oh, dite, sono metodisti, sono pentecostali, proprio così, sono tutti loro, vedete. Perché avviene? Vi piacciono i programmi televisivi più di quanto vi importa leggere la Bibbia? Vedete, voi rendete quelle persone il vostro esempio al posto della parola di Dio, vedete? Ora, allora deve essere giudizio e sta continuamente peggiorando sempre. Ora Gesù disse loro che ci sarebbe stato un segno, parlò di segni dell'ultimo giorno e l'ultima notte ci disse come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo e lo Spirito di Dio sarebbe rivelato nell'ultimo giorno in carne umana, che sarebbe stato in grado di discernere i pensieri che sono nella mente, nel cuore. Ora la Bibbia dice che la parola di Dio lo fa. Ebrei 4, la parola di Dio è più forte, più potente, affilata di una spada a doppio taglio, penetra fino all'interno, al midollo dell'osso, è un giudice dei pensieri e di intenti del cuore. Ecco il motivo che Gesù era la parola. Nel principio, San Giovanni 1, nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne e ha dimorato fra noi. Ecco il motivo per cui egli poteva guardarli e percepire i loro pensieri. Ecco il motivo per cui poteva dire alla donna al pozzo, vedete, che hai 5 mariti. Ecco il motivo per cui poteva dire a Filippo, quando portò Natanaele, disse a Natanaele, ecco un israelita in cui non c'è frode, disse, quando mi hai conosciuto, Rabbi? Disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io t'ho veduto. Un giudice dei pensieri. Oh, così tanti passi nella scrittura lo identificano. Quello non era per i gentili. In nessun tempo egli si è mai identificato ai gentili così. Investigate le scritture. Mai una volta e... oggi, vedete? I gentili hanno avuto 2000 anni di studio e teologia. Egli ha preso un popolo dai gentili per il suo nome, ma ora è venuto il tempo in cui questo deve essere fatto appena prima del bruciare, come fu a Sodoma. Qui c'era Gesù con il suo segno identificato, rivendicato, un segno scritturale per le persone. E tuttavia quei giudici dicevano, vorremmo vederti compiere un segno. Avete mai visto gente che è incredula che vi dirà, se è così, so del tal, dei tali sulla strada, se egli li guarirà. Vedete? Oh, potete vedere che è Satana la stessa cosa. Sapete, dissero, se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Gli misero uno straccio attorno al volto. Dissero, il tizio dice di essere un profeta. Lo colpirono sul capo con un bastone, con uno straccio sul volto. Dissero, ora profetizza e dici chi ti ha colpito. Quando si passavano il bastone uno all'altro, dissero, ti crederemo. Ma vedete, Dio non fa il pagliaccio per nessuno. Gesù disse, faccio solo quello che il Padre mi mostra. Vedete? Ed è giusto. E quello è un vero servo di Dio, sempre obbediente al suo maestro, vedete? Non per vantarsi o dire qualcosa, per innalzare qualcun altro, ma essere onesto e fedele con colui che l'ha mandato. Quello è un vero servitore di Cristo. Come Eleazar rappresentativo proveniva da Abramo, vedete, per prendere la sposa per Isacco, la bellissima Rebecca, obbediente, il servitore modello, vedete, pensava soltanto agli affari del Maestro. Che simbolo dello Spirito Santo oggi? La stessa cosa che sceglie una sposa, vedete, nel tempo della sera, quando le luci si stanno spegnendo. Ora volevano vedere un segno, sebbene lui fosse stato identificato pienamente segni scritturali. Tuttavia, non volevano credere al segno della Bibbia. Volevano che facesse il pagliaccio. Non vedete? È lo stesso tipo di spirito che disse, se tu sei il figlio di Dio, comanda a queste pietre di mutarsi in pane. Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù da qui, perché sta scritto che darà ordine ai suoi angeli in merito a te, che in qualche momento il tuo piede non inciampi su una pietra e si ti porteranno. Ma egli non avrebbe fatto inciampare il suo piede su una pietra, vedete? Certamente. E là disse anche, se avete notato, quando misero questo sulla croce e così via, ora quello spirito qui era in questi farisei dicendo, vorremmo vedere un segno. Egli disse, una generazione malvagia e adultera cerca un segno. Notate, ed egli, Dio in tutte le epoche, ha avuto segni per il suo popolo e senza fare niente, Dio manda un segno, manda sempre prima un segno e ha promesso che avrebbe fatto la stessa cosa perché non può cambiare. Quindi quando vediamo apparire il tempo della fine e i segni del tempo della fine, anche l'ultimo segno che è stato promesso prima che Sodoma bruciasse. Abbiamo avuto gioia, abbiamo avuto le stelle del cielo scosse, abbiamo avuto guerre e rumori di guerre, abbiamo avuto terremoti in diversi luoghi e tutte quelle cose con i doni dello Spirito sono tornati di nuovo alla Chiesa. Abbiamo avuto tutte queste diverse manifestazioni, grandi servizi di guarigione, altro che mostrano, sono tutti segni, ma l'ultimo segno, appena prima che i gentili fossero arsi, era il segno Dio manifestato in carne umana. Giusto, e Gesù disse che avverrà al suo ritorno. Dovremmo stare attenti ora e metterci davvero a posto con Dio. Siate certi di essere a posto. Ora, dovevano i giudei, dovevano sempre poggiarsi sui loro segni. Sapete di questo, invece della teologia e lezioni. Dovevano appoggiarsi al segno, perché il vero credente crede sempre che Dio è un Dio di potenza. E dove c'è Dio, devono avvenire segni, vedete? È proprio come battere un pezzo di acciaio caldo su un'incudine, vedete? Devono volare le scintille, riflette, e ovunque c'è Dio, ci sono anche segni e prodigi. Gesù disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Il ministero in tutto il mondo, vedete? Questi segni li accompagneranno. Sempre segni. Dio dà sempre segni, come fece al principio e li diede ad ogni generazione alla fine. Lo fece al tempo di Noè. Noè era un segno per quella generazione, era un fanatico agli occhi del mondo, per gli scienziati. Ebbene, il suo messaggio non si allineava per niente con la loro comprensione scientifica. Lui disse: scenderà acqua dal cielo e inonderà la terra. Potevano essere in grado di raggiungere la luna o con i loro radar o qualsiasi cosa fosse. Dissero: non c'è acqua lassù, posso dimostrare scientificamente che lassù non c'è acqua, potrebbero aver detto gli scienziati. Ma Noè disse: Dio è in grado, se lassù non c'è acqua, egli è il creatore, egli può mettere lassù acqua e sa come farlo. Ma lui era un segno, proseguì a costruire un'arca quando non c'era acqua in cui galleggiare, ma lui la costruì. Comunque, era un segno per il popolo. Ebbene, Mosè era un segno in Egitto, quando videro questi grandi miracoli e così via. Salomone di seguito. Poi troviamo qui che chiamarono Gesù il segno che gli stava dando loro, il vero segno profetico della loro scrittura. Ora, ci sono molti segni che non sono segni scritturali. Dobbiamo avere segni scritturali. Deve venire così, dice il Signore, da questa Bibbia, vedete. Allora sappiamo che è giusto. Certamente ci sono molte cose che lo seguono, poiché Dio può fare qualsiasi cosa voglia. Egli è Dio, ma so che Egli mantiene la sua parola. Quindi voglio vederlo dalla sua parola. Allora so che è vero, perché è la parola. Ora, troviamo che in questo tempo Gesù mostra il suo segno scritturale e tuttavia lo chiamarono segno scritturale perché non volevano credere che fosse un segno scritturale. Dovevano trovare una risposta per la gente, così dissero, e nella sua mente egli è posseduto da un diavolo ed è chiamato, lo chiamarono Belzebù. E lui li rimproverava per quello. Cosa sarà quando egli verrà di nuovo? Notate, egli si riferì a Giona, come fu ai giorni di Giona, intendendo Giona, così sarà nel figlio, alla venuta del figlio dell'uomo. Ora, molte persone condannano Giona. Io non condanno Giona. Sapete, dicono, ebbene, è un Giona. Avete sentito l'espressione, ma non dovete farlo, cristiani. Non dovreste condannare i servitori di Dio. Giona era un profeta, non era fuori dalla volontà di Dio, agì proprio esattamente. Doveva farlo come segno. Ogni cosa avviene non solo per avvenire, avviene come segno. Una volta un profeta dovette sposare una prostituta, avere dei figli da lei. Uno fu sdraiato su un fianco per 340 giorni, poi si girò sull'altro fianco. Uno si stracciò le vesti e proprio ogni cosa fatta come segni, vedete? E Giona dovette farlo come segno. Segno. Ricordate, Abramo dovette sposare Agar contro la sua volontà quando Sara diede l'ancella, ma lui la rifiutò. Ma Dio gli apparve e disse: ascolta, Sara, perché la franca non sarà erede con la serva. Dovette farlo per far cacciare il figlio. Che cos'era? Un segno. Sono tutti segni. Dio compie le cose per segni. E Giona era un segno. Ora, se notate, Gesù qui vi si riferisce. Una debole, malvagia, adultera generazione cercherà un segno e lo otterrà. Perché, come il profeta Giona fu nel ventre della balena per 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo, vedete, deve essere nel cuore della terra per 3 giorni e 3 notti. Allora Giona, di cosa era un segno? Era un segno della risurrezione. Bene, ora, se c'è mai stata una generazione pervertita, stiamo vivendo in essa. Lo sappiamo. È pervertita mentalmente, fisicamente, sessualmente. Ogni cosa è pervertita. Una generazione malvagia, increduli. Immagino più di quanto abbiamo mai avuto. Sono il tipo ecclesiastico di increduli ed è la cosa più difficile con cui avere a che fare. Sono un missionario, sono stato sui campi e ho visto dove sono stati cresciuti i pagani. Non sapevano neanche qual era la mano destra e sinistra. Non lo sapevano. Ebbene, lui viene nella sua condizione. Non ha mai sentito di Dio. Ora vuole vedere qualcosa. E appena potete dimostrargli qual è la verità, la accetterà. Ma un pagano istruito, vedete, è una parola terribile da usare, ma è la verità, vedete? I pagani istruiti vogliono trarre la loro opinione in merito, vedete? Ne sa così tanto in merito. Non può umiliarsi solo alla fede per guardare la parola di Dio. Ecco come quei farisei erano in quel giorno. Non potevano proprio guardare la parola. Essa era là, ma non volevano vederla. E la parte pietosa, sapere che erano effettivamente ciechi. Dio lo fece come segno. Ora vedete oggi allora il segno che vedrà questa generazione malvagia in cui viviamo sarà il segno della risurrezione. Non disse ce ne sarà una generazione malvagia e adultera cerca un segno e riceveranno il segno di Giona. La risurrezione è in questa generazione malvagia, adultera, pervertita in cui viviamo in tutto il mondo. Non pensate di averlo tutta a New York? Non li avete, sono in tutto il mondo. Non pensate che l'America sia l'unica ad averli? Sono in tutto il mondo, esattamente. Generazione adultera, vedete, sono quelli che riceveranno il segno della risurrezione. In tutti questi giorni, quando abbiamo Buddha, Sikhi, Gianiti o ogni genere di religione, migliaia di quelle forme attorno al mondo, ognuna di esse può portarvi alla tomba dei loro fondatori. Ma il cristianesimo ha una tomba vuota, vedete? Non solo quello, ma non potete dire a quelle persone, dite, egli vive nel mio cuore. vi porteranno proprio di nuovo alla sua parola. Lo faranno, di certo. Vi porteranno proprio di nuovo alla sua parola. Sì, non potete produrre psicologia per i pagani, vedete, perché anche loro, Dio vive nel loro cuore. Vedo i musulmani sdraiati per strada e dire Allah, Allah, finché diventano così frenetici che possono prendere un pezzo di schegge e farlo passare attraverso le loro dita senza sentirlo. Ho visto un uomo a Zurigo, Svizzera, prendere una spada e farla passare proprio attraverso i polmoni, così, e farla scorrere attraverso, e fece venire un dottore sul palco e versare acqua attraverso dove c'era la spada, scorreva fuori dall'altra parte, la tirò fuori e non sanguinò nemmeno, vedete? Prendere una lancia e infilarsela nel mento e salire attraverso il naso. Ora fareste meglio a sapere di cosa state parlando quando iniziate a parlare di Dio ad un uomo simile. Fareste meglio a sapere. Solo psicologia non funzionerà. Ve lo farà sapere molto velocemente. Dovete sapere di cosa state parlando. Ma ricordate il Dio che era con Elia sul monte Carmelo. Egli ancora di oggi, proprio lo stesso. E l'ho visto farlo letteralmente davanti a centinaia di migliaia di persone, vedete? Vedere stregoni, ammucchi, stare là e sfidarvi e osservare quello che fa lo Spirito Santo, vedete? Avete letto i libri, lo sapete, e affermazioni firmate di quello che Dio fa. Egli è ancora Dio, è in obbligo verso la sua parola. Ora, egli non è in obbligo verso i vostri desideri, egli è in obbligo verso la sua stessa parola, vedete? Ora, qui troviamo questi pagani, il modo in cui agiscono. Ora, Dio in questi ultimi giorni ha promesso che avrebbe mostrato la generazione malvagia adultera il segno della sua risurrezione, che egli non è morto, egli è vivente, egli mantiene ogni parola, egli la vive proprio tramite voi. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, disse Gesù, tuttavia voi mi vedrete, vedete, parlando al credente, perché io è un pronome personale, io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo, la consumazione. E le opere, San Giovanni 14:12, chi crede in me, le opere che faccio io, le farà anche lui, le stesse opere. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13:8. Ora la Chiesa è passata attraverso il segno delle epoche della Chiesa dopo la prima epoca della Chiesa efesina nella Bibbia. E se piace al Signore, prima di andarmene da qui, voglio predicare su un piccolo argomento chiamato il conto alla rovescia e vedere come siamo arrivati, come abbiamo progredito. Ora notate ora l'epoca della Chiesa efesina e quelle epoche della Chiesa finché entrò nell'epoca oscura di mille anni di oscurità. E poi Lutero, essendo il primo riformatore, uscì con la giustificazione. Ecco venire Wesley con la santificazione. Ecco venire i pentecostali con il battesimo dello Spirito Santo. La Chiesa continuamente arriva nella minoranza, poteri maggiori. Quando il nemico arriva come una fiumana, lo Spirito di Dio alzerà uno stendardo contro di esso. Ed ora abbiamo lasciato l'epoca pentecostale. Ora stiamo arrivando dove? Come nella piramide? Non dottrine della piramide ora, ma intendo come la piramide. La pietra della vetta, quando viene per inserirsi, deve essere levigata. Ci deve essere un ministero nella Chiesa, la vera Chiesa del Dio vivente, affinché quando verrà la pietra della vetta, Cristo o il ministero di Cristo, e Cristo si adatterà insieme perfettamente. Poi quello riporta i redenti a portare l'intera casa di Dio in gloria. Il metodista, battista e presbiteriano, lungo le grandi epoche di riforma che uscirono e diedero le loro loro vite nelle persecuzioni, altro per il regno di Dio. Ma quella pietra sta arrivando. Sì, Signore, certamente verrà. Dio la manderà. Si adatterà insieme a tutto l'edificio su di essa. Vedete, ora vediamo questi segni mentre vediamo il ministero da Cristo che inizia a restringersi ora per il completo ministero di Cristo nella pienezza dello Spirito Santo. Sotto Lutero c'era lo stesso Spirito Santo, giustificazione, poi santificazione sotto Wesley, i messaggi, poi il battesimo dello Spirito Santo rendendolo tre, non tre gradini della grazia, ma tre stazioni, potrei chiamarlo. Notate questo, quando nasce un bambino, ci sono tre cose che formano la sua nascita. La prima cosa è nascita normale. Voi adulti ascoltate attentamente ora. I bambini non lo afferreranno. Ma vedete, la prima cosa in una nascita normale è acqua, poi sangue, poi vita. Vedete? Ora è la stessa cosa che forma la nuova nascita. Acqua, sangue, spirito. Gli elementi che uscirono dal suo corpo sono quelli che formano il suo corpo, vedete? Viene dal suo corpo e il materiale che serve per formare la sua sposa, perché la sposa di Adamo fu tolta dal suo corpo. La sposa di Cristo viene tolta dal corpo. E quando Cristo morì, là c'erano tre elementi che vennero dal suo corpo: acqua, sangue, spirito. Giustificazione tramite il credere, acqua. Santificazione tramite il sangue, il battesimo dello Spirito Santo. Ora troviamo questo ultimo grande passo. Deve entrare nella perfezione, poiché lo Spirito Santo deve vivere in quella Chiesa così perfettamente che farà unire insieme il capo e il corpo. Vedete? Vedete? Quello è il corpo. Egli è il capo nel corpo. Ora troviamo che egli ha promesso in questi ultimi giorni che sarebbe stato fatto quello. Lo troviamo. Ora Giona. Molte persone, ho detto in merito a Giona, dicono: ebbene, quel tizio era un incredulo. No! Non lo era. Doveva andare a Ninive, esattamente giusto, perché era una grande città piena di peccato e forse 500.000 di persone in essa, ed erano molto, molto cattivi. Erano una grande città commerciale, la loro occupazione primariamente era pescare, ho inteso. E così erano loro. Egli fu mandato laggiù, ma prese la nave sbagliata e andò a Tarsis. Ora, molte persone cercano di dire che non voleva farlo. Credo fosse tutto pianificato da Dio. Stavo leggendo una piccola storia, potrei recare testimonianza dicendola in questo momento, in un certo modo per giustificare Giona, per addentrarmi in quello che voglio dire. Ora, Giona, quando prese la nave sbagliata, all'improvviso, sapete, stava andando nella direzione sbagliata e si mise nei problemi. I venti iniziarono a soffiare, le onde iniziarono a rombare e tutti pensavano che la nave sarebbe affondata. Così Giona dormiva profondamente e dissero: svegliati, o dormiglione, e invoca il tuo Dio. E Giona confessò di essere in errore. Disse: ora legatemi piedi e mani e gettatemi fuori bordo, e allora la tempesta finirà. E lo fecero. E Dio aveva preparato un grande pesce. Ora, ho sentito uno scienziato non tanto tempo fa a Louisville, Kentucky, dove una volta vivevo, a Jeffersonville, giusto dall'altra parte, aveva posto uno scheletro di balena su un carro merci, e questo tizio stava tenendo una lezione, questo scienziato, e parlando in merito a quanti denti avesse o non lo so. Così alla fine disse: sapete la storia della Bibbia? Disse che non è vera. Disse: la Bibbia, quello era troppo per me. Così mi avvicinai solo un po' più vicino, pensai: vedrò cosa dirà. disse la storia della Bibbia, della la balena che inghiotte Giona, disse, voglio che voi guardiate come poteva un uomo passare nella sua gola quando non potreste neanche buttare una palla da basketball nella sua gola. Così disse, quello è sbagliato. Non potevo proprio resistere e lasciare che quell'infedele dicesse cose simili. Dissi, mi scusi, signore, ha mai letto la Bibbia? Disse, certamente. Ebbene, dissi, quindi fa un'affermazione simile? Dio non ha mai detto che era una balena. Dio ha detto che era un pesce. Lui disse, ebbene, quella sarebbe stata una balena. Dissi, se lo è, lasciamo che sia una balena. Era stata preparata in modo speciale, perché Dio gli preparò un pesce. Questo era speciale. Avrebbe potuto infilarci tutto quel vagone merci dentro. Egli è Dio, vedete. Quindi è vero. Noi non vogliamo crederlo, quelle cose o storie della Bibbia. Dio preparò questo pesce per Giona, era un pesce speciale, quindi lui ingoiò Giona ed ora era sceso nella pancia della balena e le sue mani legate dietro e i suoi piedi legati. Ora potete immaginare in che condizione si trovasse quell'uomo. Comunque la balena era come ogni altro pesce, forse balla a ricerca nell'acqua finché trova il suo cibo e poi scende sul fondo del mare. Ora cibate i vostri piccoli pesci rossi e osservateli. Si riempie la piccola pancia e scende sul fondo del mare e distende le sue piccole pinne e riposa là, vedete, perché lui ha trovato cibo. Ebbene, quando questo pesce trovò il profeta e lo inghiottì, ebbene, allora deve essere sceso sul fondo del mare. Ora, non so se l'abbia fatto, ma dico che lui potrebbe averlo fatto. Ed ora, ecco, quest'uomo. Ora siamo sempre, è un peccato, ma cerchiamo sempre di pensare e mostrare, Satana ci mostra i nostri sintomi. Ebbene, vedi, tu non sei proprio meglio di quello che eri ieri. Tu vedi, non stai meglio. Non guardare i sintomi. Se qualcuno poteva avere dei sintomi, sarebbe stato Giona. Vedete? Vedete? Ovunque guardasse c'era il ventre della balena. Vedete? Ma sapete cosa disse? Sono vanità menzognere. Non disse mai guarderò questo, disse ancora una volta guarderò al tuo santo tempio, perché sapeva quando Salomone pregò e consacrò quel tempio, disse se il tuo popolo sarà in difficoltà da qualche parte e guarderà questo santo luogo e pregherà, allora ascolta dal cielo. Aveva fiducia nella preghiera di Salomone, un uomo terreno come voi ed io. Dopo un po' si è persino sviato. Le donne lo avevano allontanato da Dio. Ma la sua preghiera fu ascoltata da Dio. E poteva avere fede date quelle circostanze. E quanta più fede dovremmo avere noi quando non dobbiamo guardare ad un tempio costruito da un uomo, ma al cielo stesso, dove il Figlio di Dio siede alla destra della sua maestà con il suo stesso sangue, sempre vivente per fare intercessione. E non c'è nessuno di noi che ha quel genere di sintomi simili. Vediamo persone guarite nella presenza di Dio del continuo. Non dovremmo mai guardare ai sintomi. Sono vanità menzognere. Guardate a Dio, colui che ha fatto la promessa. Ora troviamo che qualsiasi cosa avvenisse, come Dio portò ossigeno al profeta, non lo so, ma lui visse per 3 giorni giorni e notti, secondo la Bibbia, e non so quanto fosse lontano Tarsis e quanto fosse lontano da Ninive, quanto fossero addentrati nel mare, ma Giona rimase in vita, secondo la Scrittura, per 3 giorni e notti. lo chiamò. Dite, oh, è impossibile! Che ne è del chiamare Lazzaro dopo essere morto da 4 giorni, vedete? Ed egli un giorno ci chiamerà, se anche fossimo morti da 10.000 anni. Non fa alcuna differenza, vedete? Sarà lo stesso, vedete? Egli è Dio! Ora lo troviamo, ora! Ed ecco che arriva a Ninive. La balena sta arrivando attraverso l'acqua come gli facesse da taxi. Una corsa in taxi sul fondo del mare, arrivando proprio a Ninive, e deve essere stato circa mezzogiorno. Ebbene ora, quelle persone erano pescatori ed erano usciti a tirar su le loro reti e così via. I loro pescatori commerciali ed erano pagani, adoravano idoli. E uno dei loro dei, come gli indiani erano soliti avere qui in America, l'orso grizzly era un dio, Ovegus, che era un dio adorato dai pagani indiani prima che fossero portati al cristianesimo. Avevano un dio, dio di potere. E a Ninive mi viene detto che la balena era il dio del mare, perché è il padrone del mare, può inghiottire qualsiasi cosa. E circa mezzogiorno ecco venire il loro dio fuori dal mare, apre semplicemente la bocca e il profeta esce dritto sulla riva. Non sorprende che credettero, vedete? Vedete? Loro certamente credettero, perché il profeta che dava il messaggio era uscito dalla bocca del loro Dio. Ravvedetevi o questa città perirà. Vedete? Quindi non era fuori dalla volontà del Signore. Stava facendo solo come Dio fa operare ogni cosa insieme per il bene di coloro che amano Dio. È così. E sono chiamati secondo il suo scopo. Gesù si riferì a lui. Allora, uno ancora prima di concludere per la fila di preghiera. Si riferì anche a Salomone. Ora, quando Dio manda un dono alla terra e la gente lo rispetta, è sempre un'epoca d'oro per quella gente. Ma quando lo rigettano, è sempre caos per quella gente. Lui lo fa ogni epoca. Guardate soltanto. Guardate quando rigettarono Gesù e quando rigettarono i profeti e così via, quello che avvenne. Ma al tempo di Salomone credettero tutti loro. Salomone aveva un dono di discernimento. Dio lo diede a Salomone. Esso e la gente lo credette. Tutti di un solo accordo erano chiamati il millennio, quasi per la razza ebrea in quel tempo. Era un'epoca d'oro, l'epoca di Salomone. Nessuna guerra né altro, egli prosperò. Costruirono il Tempio e tutte queste grandi cose che fecero durante l'epoca di Salomone, perché era un simbolo, figlio di Davide, vedete, il figlio di Davide in carne. Ora troviamo che in questo tempo, quando costruirono il Tempio ed ogni cosa, tutti rispettavano quel dono che Dio diede loro e lo fecero anche loro re, e la fama andò ovunque. Vi sto dicendo, americani, se solo rispettassimo il dono che Dio ci ha mandato, lo Spirito Santo, non dovremmo preoccuparci degli astronauti russi e le bombe atomiche e altro. Ebbene, è la nostra sicurezza, è Cristo, vedete? Egli è la nostra sicurezza. Ma il problema di ciò è, egli ci manda i doni e noi li deridiamo proprio come fecero loro. Ecco il motivo per cui siamo destinati al giudizio. Abbiamo, deve colpire. E solo Dio non fa differenza fra le persone. Se Dio la facesse passare liscia a questo mondo, questa New York, questa America, questo mondo, passarla liscia con quello che ha fatto ora, senza portare giudizio su di essa, egli sarebbe obbligato, come Dio giusto, a risorgere Sodoma e Gomorra e scusarsi per averle bruciate, perché le bruciò proprio per la stessa cosa che noi stiamo facendo proprio ora, vedete? Vedete? Quindi egli ha promesso che sarà in questo modo. Ora abbiamo trovato ora che nei giorni di Salomone potreste immaginare ognuno che parlava di Dio. Oh, la grande potenza di discernimento di Salomone! Quello era un dono che poteva discernere e tutti si vantavano in merito. Non c'era confusione dire ah no, no, tutti lo credevano e la fama si sparse ad ogni nazione e nazioni ebbero timore di Israele, ma non perché avessero un esercito migliore, ma perché Dio era fra loro. Ecco cosa porta a timore. Dio era fra loro. Oh, come dovrebbe essere con noi, professando di essere una nazione cristiana. È un peccato che le denominazioni altro ci abbiano distorti in una tale condizione, mentre siamo tutti fuori forma oggi e nessuno sa quasi a cosa credere. E osservate, allora la fama di Salomone arrivò giù fino a Saba. La regina lo sentì. Era una pagana e l'unico modo che avevano allora, non avevano la televisione, altro che abbiamo oggi, o la stampa, l'unico modo in cui potevano mandare messaggi erano di bocca in bocca. E ogni volta che arrivava una carovana, senza dubbio la piccola regina usciva e diceva: siete passati per la Palestina mentre scendevate? Sì. E così, cosa dicono? Oh, dovresti vederlo, niente di simile. Quelle persone lassù hanno un risveglio, tu, è una cosa nazionale. Oh, stanno avendo un risveglio meraviglioso. E il loro Dio ha unto il loro re e lui ha un dono di discernimento. E non hai mai visto niente di simile. Non c'è niente che possa superare quella sapienza. Può dire ogni cosa, ma oltre la sapienza dell'uomo, è un discernimento da Dio. E tutti loro, ebbene, sentirono, sapete, fede viene dall'udire, udire la parola di Dio. Non sentire che siamo metodisti, battisti o pentecostali, ma sentire la parola di Dio, vedete? Fede viene dall'udire. E quando loro, lei ascoltava, iniziava una fame. Ebbene, ora, decise, dopo aver sentito tutto questo, prima di dire qualcosa in merito a ciò, perché sarebbe andata a vedere di persona prima di fare dei commenti. Oh, non sarebbe bello se lo facessimo tutti? Vedete, sebbene senza dubbio raccolse molti rotoli, la Bibbia, dei profeti o quello che avevano profetizzato, per vedere la natura del loro Dio, Geova. Ora, questa piccola regina aveva molte cose da affrontare prima di salire in quel posto. Per prima cosa, essendo pagana, doveva andare dal suo sacerdote per chiedere il permesso, perché era una regina e un membro della Chiesa. Quindi posso immaginare che salga dal sacerdote e dica: padre, posso salire in Israele per ottenere un po' di sapienza da questo uomo famoso, Salomone, su cui il loro Dio ha conferito sapienza? Posso sentirlo dire: figliuola mia, non avrei mai pensato di sentire tale cosa da te. La nostra denominazione non coopera in quel risveglio. Ma sapete come sarebbe oggi? Ora lo sto portando dal sublime al ridicolo, certamente, ma ora sarebbe lo stesso spirito oggi che lo direbbe, vedete? Lo stesso spirito porterebbe, lo accorderebbe in quel modo. Allora lei non devi farlo, vedi, perché dopo tutto quelle persone sono fanatici, credono in ogni tipo di segno altro, ma ebbene vedi, ognuno sa che sono un mucchio di fanatici, come i mari si prosciugano e tutto quel genere di cose che hanno avuto, non c'è niente di vero, vedi? È solo una storiella che viene raccontata, o un cantico che è stato cantato, o qualcosa del genere. E non c'è niente in quello. Ma sapete, quando la vera fede colpisce nel cuore, si diventa affamati, si vuole vedere. Non c'è una persona vivente che non vorrebbe guardare oltre il tempo, la cortina. Da dove sono venuto? Chi sono io? E dove sto andando? Di tutti i bei libri che sono stati letti, le grandi selezioni di maestri che sono state fatte, c'è solo un libro che rivela chi siete, da dove venite e dove state andando. Eccolo, eccolo, ed essa ci fa anche guardare oltre la cortina per vederlo. Ora, quando videro avvenire questo, lei sentì di questo? Allora disse, andrò comunque. Quindi, non importa cosa dice il vescovo o qualsiasi cosa fosse, sarebbe andata comunque, determinata, perché voleva vedere qualcosa di reale, qualcosa. Ebbene, allora il sacerdote potrebbe averle detto, ora guarda, figliola, sei una regina, non deve associarti con gente simile a quella. Comunque sono anch'io un essere umano che deve morire. Ebbene, ora, se avvenisse qualcosa del genere, sarebbe proprio qui nella nostra chiesa. Certamente, anche quello spirito non è morto, vedete? Ciò deve venire tramite la nostra o non è giusto? Ebbene, potrebbe aver detto, sono stata qui da quando ero ragazzina, consacrata, ho visto tutti questi idoli e statue e così via, e hai parlato in merito al loro essere dei. Mia nonna era associata qui e la mia bisnonna e la mia bisbisnonna e non c'è mai stato uno di loro che abbia mostrato qualcosa, un segno di vita. Dicono che quello è vita. Dovrebbero esserci più persone con quel tipo di idea, come aveva quella regina, proprio qui a New York e in tutto il mondo. Voglio vederlo io stessa e non vedo quegli idoli. Vi ho sentito leggere ogni tipo di libri e libri di preghiere e così via, ma che cos'è? Non ho mai visto una mossa di qualcosa di vivente. È tutto morto. Della teologia o qualcosa, il mio cuore brama vedere dove c'è un Dio, dove si trova. Oh, possa il mondo bramare quello, dove si trova. Se egli è mai stato Dio, deve essere ancora Dio. Se non lo era, è morto, vedete? Egli è lo stesso, la Bibbia ha detto, ieri, oggi e in eterno. Ora notate, il suo cuore ora iniziò a bramare. Quindi aveva una buona idea. Disse, prenderò un bel po' di denaro e dell'incenso e altro, mirra, e se quella cosa è giusta, la sosterrò. Se non è giusta, la lascerò perdere. Potrebbe di certo insegnare ai pentecostali, sostenere qualcosa che vi chiama santi rotolanti e ogni altra cosa, vedete? E la sostenete ancora, vedete? Oh, mai! E il dono di sapienza dovrebbe essere nella Chiesa. Ora, notate, sta al pastore dirlo. Ora notate, allora disse questo, porterò con me i miei doni e se non è la verità posso portare indietro i miei doni? Va bene, ora la signorina si preparò a partire, prese alcuni eunuchi, tutto questo denaro e le sue ancelle. Ora pensate solo alla distanza che dovette viaggiare per scoprire se fosse giusto o meno. Vedete? Misuratelo sulla vostra mappa. Dalla Palestina giù a Saba sono esattamente 90 giorni, 3 mesi sul dorso di un cammello. Lei non ebbe difficoltà, non poteva venire in una Cadillac con l'aria condizionata come noi, ma lei venne fin dalle parti estreme della civiltà, il mondo a quel tempo, per ascoltare la sapienza di Salomone. E la gente vive dall'altra parte della strada e non verrà ad ascoltare una cosa più grande. Non sorprende apprende che Gesù disse: lei risorgerà negli ultimi giorni e condannerà questa generazione. Aveva problemi lungo la strada, ricordate? I figli di Ismaele, quei cavalieri in quel luogo, erano predoni nel deserto. Quanto sarebbe stato facile per una grande compagnia di quegli ismaeliti assalire quella piccola regina e uccidere quella mezza dozzina di eunuchi e prendere tutto il loro tesoro. Ma in un modo o nell'altro, quando il cuore è affamato di Dio, i problemi non sembrano nulla. Avete preso la decisione, non importa cosa vi chiamino gli altri, possono chiamarvi quello che vogliono, possono dire quello che mai vogliono, possono cercare di mettere ogni pietra di inciampo sulla vostra via, ma se siete assetati di Dio, lo troverete da qualche parte. Ecco tutto. Vedete, niente vi fermerà, il marito non vi fermerà, la moglie non vi fermerà, la chiesa non vi fermerà, il pastore non vi fermerà, non c'è niente che possa tenere un santo lontano dal suo Dio, se davvero vuole vederlo. No, lei non ci pensò neanche, anche voi non ci pensate, quello che dirà questo è quello che dirà la mamma e dirà il papà o dirà il marito. Quando venite per trovare Gesù Cristo essere una realtà e sentite che è vivente, non ci sarà nulla che vi fermerà. Quando quella fame, quel seme che è stato predestinato prima della fondazione del mondo, quando la luce lo colpisce, verrà alla vita così velocemente. Questa piccola donna era un simbolo del seme, pur essendo estranea, una pagana. Ora ricordate, lei probabilmente doveva viaggiare di notte. Faceva troppo caldo in quel deserto del Sahara e lei doveva viaggiare di notte. Forse leggeva rotoli. Ora troveremo quello che il profeta ha detto qui in merito a quello che Dio era. Rivelerà i segreti del cuore e se c'è uno fra voi, spirituale o un profeta, io il Signore mi farò conoscere da lui. Gli parlerò in visioni e quello che dice avviene, ascoltatelo. Scoprirò quando arriverò là. Ecco quello che Dio è. Lo scoprirò. Notate allora, dopo un po' alla fine arrivò al risveglio che proseguiva. Era un risveglio. Così arrivò. Ora, non venne solo per dire, entrerò e mi sederò per pochi minuti, dopo avergli sentito dire una parola con cui il mio credo non concorda, mi alzerò. No, lei starà al giudizio per giudicare quel genere, vedete? Lei venne per rimanere finché fu pienamente convinta. Se solo noi potessimo farlo, solo essere riverenti e sedere tranquilli e ora dire questo è qualcosa che potrebbe farlo apparire essere giusto, non lo so, non lo criticherò, rimarrò seduto proprio fermo e osserverò e poi lo confronterò con la scrittura e vedrò se è giusto. Lo dovete a voi stessi. Ora, lei venne dalle parti estreme del mondo. Probabilmente uscì nei cortili del Tempio e stabilì le sue tende e quant'altro. E forse, ora drammatizzerò questo per la gente giovane e così via. Forse quel mattino, quando si aprì il servizio, la tromba suonò, i sacerdoti suonarono le trombe e la musica suonò e così via. E tutti i bambini iniziarono a riunirsi e forse lei prese un posto molto in fondo. Di solito è come avviene. E lei era proprio dietro, in fondo. Ebbene, osservò quando uscì il pastor Salomone e lui lo introdussero e lui parlò alle persone e lesse le scritture e pregarono. E poi arrivò il primo caso. Ora lei disse, osserverò proprio quanto questo sia discernimento. E quando vide quel discernimento, immagino che alla riunione seguente si spostò di alcuni posti più avanti. Forse lei E quello, questo se noi, se suona sacrilego, perdonatemi, forse il suo biglietto di preghiera non fu chiamato proprio quella sera, vedete? Dovette aspettare un po'. Sto cercando di portare qualcosa alle persone, comprendete? Vedete? E forse non era quello, ma comunque alla fine osservò caso dopo caso e fu convinta. Ma aspettate finché avviene a lei. Ecco quello che vuole. E la Bibbia disse che quando fu portata nella presenza di Salomone e non ci fu nulla, nessuna domanda nella sua mente che non fu resa nota a Salomone. Dio le rivelò a Salomone tutte le cose di cui aveva bisogno nella sua vita. E quando fece questo, allora venne a lei e si alzò e disse: tutto quello che avevo sentito era giusto e più di questo. Disse: benedetti gli uomini che siedono qui giornalmente e vedono all'opera quel grande dono, quel grande segno. Benedetti gli uomini che sono qui con te e vedono giornalmente queste cose. Lei accettò Dio, aveva visto qualcosa di reale, il suo cuore iniziò a vibrare, trovò qualcosa che era genuina, qualcosa che non era un credo morto, qualcosa che non era un idolo, era un Dio vivente. Ora, non sorprende che Gesù disse che la regina del mezzodì sorgerà al giudizio con questa generazione e la condannerà, perché lei venne dalle parti estreme della terra per udir la sapienza di Salomone, ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. E persino nei giorni del Signore Gesù, l'Emmanuele, Dio fatto carne, Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Egli era la parola vivente. E in quel giorno, persino dicendo a coloro che criticarono il suo tipo di ministero, che egli li avrebbe perdonati, disse che quando verrà lo Spirito Santo, avete avuto 2000 anni ulteriori di istruzione nella Bibbia di quello che avevano loro allora. 2000 altri anni in cui lo Spirito Santo si è mosso sulla terra. Ora, se lei condannerà quella generazione, cosa farà con questa generazione? E qui vi è uno più grande di Salomone. La signorina vide qualcosa di reale. Ho detto questa breve cosa prima, ma credo che si adatti proprio ora, prima di chiamare alla fila di preghiera. Mi piace cacciare, io è proprio una mia seconda natura, mi piace. La mia conversione non me l'ha tolta, perché mi piace andare nei luoghi remoti. Ero solito cacciare qui al nord, ed ero solito cacciare qui sull'Adirondack anni fa, e uscivo là e salivo sulla cima dei monti osservando il sole sorgere e tramontare, e piangevo. E rimanevo là per settimane e ascoltavo Dio che parlava tramite la natura. Ecco dove lui, la mia prima Bibbia è stata la natura. Vedere come un piccolo seme poteva cadere nel terreno e congelare così profondo, e il seme scoppiava, la polpa usciva e ogni segno che potete vedere è finito. Ma la primavera seguente vive di nuovo. Vedete? Dio ha fatto una via per esso. Egli ha fatto una via affinché il seme viva di nuovo. Ho detto, c'è una via affinché io viva di nuovo. È così. Quindi, quella era la mia prima Bibbia. Ero solito cacciare con un piccolo Yankee quassù, che era un bravo cacciatore, ma era molto crudele nel cuore. E lui era un bravo uomo, immagino. Lui, un bravo individuo con cui cacciare, e non dovevate mai preoccuparvi di cacciare con lui. Sapeva dove si trovava e cacciavamo, ma era così crudele nel suo cuore. E gli dicevo molte volte, dicevo, perché sei così crudele? E il tizio, non deridendolo altro, ma aveva occhi simili alla lucertola, e lui mi guardava e diceva: oh, andiamo predicatore, torna in te, Billy, non sarai mai un cacciatore e anche un predicatore. Diceva: sai, hai il cuore troppo tenero. E di solito uccideva cerbiatti solo per farmi sentire male. I piccoli detesto uccidere. ucciderli. Così diceva, va bene, se la legge dice di uccidere un cerbiatto, va bene, ma non uccideteli solo per divertimento. Abramo uccise un vitello e Dio lo mangiò, ed è così, vedete? Quindi non è la dimensione dell'animale, ma niente, solo per ucciderlo, per essere cattivi. Quello è omicidio per me. Penso che il cucciolo dovrebbe vivere. Se ne hai bisogno, ebbene, se la legge dice che puoi prenderlo, bene, va bene. Sai, sono stato un ufficiale guardia caccia per 7 anni, quindi allora c'era un... mentre servivo la chiesa battista. Quindi poi, quando questo individuo era così crudele in merito, un anno salì là e si era fatto un fischietto. Ora, non lo sto rivolgendo alla gente battista, vedete? No, vedete, non lo intendo in quel modo. Non ero fuori sul campo. Ora, volevo lavorare, ho sempre lavorato proprio finché ho dovuto entrare in questa opera evangelica. E tuttavia non ho mai raccolto un'offerta in vita mia, vedete? È così, vedete? Ma io non ho mai chiesto un centesimo ad una persona. Io voglio che la mia vita arrivi al tempo in cui dovrò dire qualcosa fra poco. Come si trovò Samuele? Disse, vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuta? Ho mai preso del denaro da voi, i vostri sostentamenti? Vedete, è così. Dissero, no, non l'hai fatto. Ma volevano comunque il loro re. Quindi sarà probabilmente il modo in cui risulterà. È così che va di solito. Ma questo individuo mi piaceva. E un autunno sono andato lassù e aveva inventato un fischietto in cui poteva soffiare proprio come il piccolo cerbiatto e il piccolo di cervo che chiama la sua mamma. Quindi ora disse, ehi, voglio mostrarti qualcosa, Billy. E aveva questo piccolo fischietto in cui soffiava. Dissi, tu non lo faresti. E disse, ah, eccoti, non lo accetterai mai, vero? E dissi, no, signore, non di essere così. Così noi siamo andati a caccia ed era tardi nella stagione. Ero salito e tutti voi, cacciatori qui dentro, conoscete quei piccoli cervi dalla coda bianca? Houdini non è affatto un artista della fuga a paragone. Quindi, quando hanno paura. E così gli avevano sparato. E c'erano piccoli accumuli di neve sul terreno, piccoli... quello che chiamiamo giù al sud affondi di circa 4 o 5 pollici, sufficienti per seguire le tracce. E siamo andati circa per metà giornata e pensai che portavamo dei piccoli termos pieni di cioccolata calda che vi dà energia e un panino. E di solito ci sedevamo e quando salivamo sulla cima dei monti, poi lui tagliava giù da un dorsale e io scendevo dall'altra, tornavamo per accamparci una volta alla sera. Così pensavo, erano circa le 11 o qualcosa, e pensavo che si fosse proprio seduto su un banco di neve là, un posticino, un'apertura grande circa due volte questa stanza, e si sedette là, pensavo che avremmo mangiato lo spuntino, e iniziai a tirare fuori il mio spuntino, e lui tirò fuori questo fischietto e stava per soffiare in quel fischietto. E i cervi sono così molto paurosi, se ne stanno sotto i cespugli e altro mentre prosegue la stagione di caccia. Devono farlo per sopravvivere. E lui soffiò questo fischietto e quando lo fece, appena dall'altra parte della piccola radura, una grande daina si alzò. Ora, la daina è la mamma cervo. E si alzò e la guardai, era meravigliosa, e là, quelle grandi orecchie e grandi occhi marroni, e lei stava cercando quel piccolo, e lui mi guardò così, pensai, non lo farai, Bert, di certo non lo farai. Così infilò un proiettile nel suo fucile, ed era un ottimo tiratore. e lo vidi, lo soffiò di nuovo e la madre cerva uscì proprio in quella radura alle 11 nel giorno. Ora, è insolito, non lo faranno, no, specialmente nella stagione di caccia, in quell'ora del giorno, comunque. Lei uscì là, perché? Lei era una madre, la sua natura era di madre, era una madre nel cuore e il suo piccolo era nei problemi e la stava chiamando e lei stava cercando il piccolo. Pensai, certamente, non sarà abbastanza crudele da uccidere quella madre che cerca il suo piccolo. Lui mi guardò così e gli occhi da lucertola e lui prese quel fucile e lo puntò. Pensai, oh mai, dice. Certo, non lo farà. E quella madre coraggiosa era uscita là, immobile. E quando l'otturatore scese nel fucile per fermare la cartuccia nella canna, quando l'otturatore scese, la cerva sentì l'otturatore e si girò e vide il cacciatore. Lui si era alzato così per spararle, mai quel punto del mirino proprio sul suo cuore fedele. Pensai, quel grande 30-06, un proiettile da 180 grani, le farà esplodere proprio il cuore. Pensai, come puoi farlo? Una madre che cerca e ingannarla, richiamando come se fosse il suo piccolo e farla uscire là, e poi spararle, e un cuore leale che batte così, come puoi farlo? Come puoi essere così crudele? E lo vidi prendere la mira e la cerva, invece di scappare come farebbe di solito, rimase proprio ferma. Non aveva paura di morire. Il suo piccolo era nei problemi. Ora, guardate, non lo stava fingendo. Non stava solo fingendo. Era morte, vedete? Ma non poteva farci niente. Era una madre. Quella era la sua natura. Una madre. E il suo cucciolo lo stava cercando. Stava piangendo e stava cercando il suo cucciolo. Non potevo proprio guardare avvenire l'azione. Ho girato la testa, ho iniziato a pregare, dissi, Signore Gesù, non farglielo fare, non farglielo fare, come può farlo? Quella povera madre che sta là e le farà esplodere il cuore. Ebbene, attesi e il fucile non sparò e mi girai a guardare e la canna faceva così, non poteva più tenerla e si girò, mi guardò. E da quegli occhi obliqui uscirono delle grandi lacrime lungo le sue guance. Afferrò il fucile, lo buttò a terra e mi prese per il gambale dei pantaloni. Su quel cumulo di neve disse, Billy, ne ho avuto abbastanza, ne ho avuto abbastanza. Guidami a quel Gesù di cui parli. Qual era il fatto? Vide qualcosa di reale. Vide qualcosa che non era una finzione. Oh, se solo potessimo essere quel cristiano come quella cerva era una madre. Vedete? Tuttavia Gesù disse, potrebbe una madre dimenticare il suo bambino in fasce? Sì, potrebbe, ma io non potrei dimenticare voi. I vostri nomi sono incisi sui palmi della mia mano. Chiniamo i capi solo un momento. Quanti che sono nella presenza divina in questo momento, mentre ci affretteremo velocemente, vorrebbero dire, Dio, ti prego ora di rendermi un buon cristiano, come quella cerva era una madre, affinché sia senza timore. Io amo, voglio amare te nel modo in cui quella cerva amava. La madre amava il suo cerbiatto. Alzate la mano, dite, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Sia quel tipo di amore. Nostro Padre Celeste, ci sono quelli seduti qui, molti, sì, centinaia hanno alzato la mano che vorrebbero avere quell'esperienza. Il motivo per cui quella cerva poteva mostrare quella maternità, quel coraggio, è perché era una madre. La sua natura era di madre. Oh Dio, rendici cristiani, la nostra natura cristiana, Signore, non solo qualcosa di finto, dire appartenga a questo, quello, ma rendici cristiani nel cuore. Pianta la tua parola e l'amore nei nostri cuori, Signore, in modo da poter essere e rappresentare al mondo una dimostrazione di cristianesimo e amore devoto, come quella cara cerva fece in quel giorno della maternità. Concedilo, Padre. Prego per ognuno che ha alzato la mano, possa venire a loro quell'esperienza. Forse qui ci sono alcuni che non sanno altro che solo unirsi alla Chiesa, non hanno mai visto niente di reale, ma qui uno che è più grande di Salomone, qui Gesù stesso, che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ossa l'uditorio in attesa, osservando la fila di preghiera stasera, vedere la dimostrazione dell'amore di Dio e la verità di Dio, che la sua parola è vera, che egli non è morto, egli è per sempre vivente. E vedendo questo, possano arrendere le loro vite completamente a te e divenire tuoi figli e avere amore nei loro cuori, che li manderebbe persino alla morte senza timore. Come disse Davide, sì, se anche camminassi per la valle delle ombre della morte, non temerei alcun male. Come quella madre cerva che usciva da quei boschi proprio nelle ombre della morte, proprio all'aperto. E Davide disse, passerò per la valle dell'ombra della morte, non temerò alcun male, tu sei con me. Dio, ecco quello che tutti vogliamo essere, concedilo, Signore. Lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Il Signore vi benedica. Mi dispiace avervi trattenuto così a lungo. Sembra proprio che quasi non riesca a smettere di parlare, ma ora pregheremo per i malati. Vorrei che tutti tenessero in un certo modo i propri posti solo per pochi minuti. Ho promesso di far passare la fila di preghiera stasera. Voglio farlo. E so che siamo supposti concludere prima di questo, ma io so che stiamo... E il custode, di certo apprezzo la sua gentilezza, Signore. Non spegnere all'improvviso le luci. Possa la luce di Dio lampeggiare nella vostra vita, se ora non c'è, portarvi in gloria un giorno. Ora, dov'è Billy? Che biglietto hai distribuito? Ah, da 1 a 100. Bene, prendono proprio mentre ci affrettiamo. Di solito noi li mescoliamo e quando il ragazzo distribuisce i biglietti di preghiera, li mescola proprio davanti a voi e vi dà proprio un biglietto di preghiera come volete, vedete. Quindi sono tutti mescolati. Non sappiamo da dove li chiameremo. Molti qui sono stati prima nelle riunioni. Questo è in modo che il ragazzo non possa vendere un biglietto di preghiera, poiché abbiamo trovato un tizio a farlo una volta. Non potremmo farlo. Neanche lui lo sa. Lui dice, ebbene se mi dai questo biglietto, entrerò nella fila? Lui non lo sa. In primo luogo sono tutti mescolati. Lui solo dà un biglietto e quindi lui non sa. E io non so finché non arriviamo qui. Di solito ne conto così tanti in questa fila e li divido per quanti sono in questa fila e ottengo un risultato in qualche modo. O solo iniziare da qualche parte. Ma stasera metteremo quello e inizieremo proprio dal numero uno perché siamo in ritardo. E biglietto di preghiera. Ora alziamoci solo uno alla volta mentre chiamo il vostro numero. Se non potete alzarvi, qualcuno vi aiuterà e vi porterà quassù. Ora, quanti qui dentro non hanno un biglietto di preghiera e siete malati? Pregate soltanto. Possa Dio benedirvi. Va bene. Ora voglio il biglietto di preghiera numero uno. Chi ce l'ha? Proprio là. Verresti qui, signora, proprio qui? Numero due. Chi ha il biglietto di preghiera? A numero... era un A? A numero due. Due. Chi ha? La signora qui. Vorresti venire proprio qui, signora? Numero tre. Vieni proprio qui. Quattro. Vieni proprio qui, signore. 5. Chi ha il biglietto di preghiera? 5. Vorreste alzare la mano? La signora. 6. Questo evita che sia come un'arena. Sapete dove? Questa è la chiesa. 6. 7. Bene. Numero 8. Bene, prendete solo la vostra posizione. 8, 9, 11. Ora, non ho visto l'11. Potrebbe essere qualcuno sordo. Vorreste guardare il biglietto del vostro vicino? 11. Hai l'11, tu, signora. Alzeresti la mano? Oh, è sorda, vedo. Guardate il suo biglietto quando sarà chiamata, vedete? Bene, 11. Ce l'hai tu. 11. 12, biglietto di preghiera 12, la signora qui, 13, biglietto di preghiera 13, e 13, biglietto di preghiera 13, 13, bene, controllate la signora là, vedete, la signora con il cappello blu, il tuo è 12, e tu hai il 13, tu 13, mi spiace. 14, bene, 15, credo che sia circa quanto potremmo prendere proprio in questo momento. Vedete, stiamo intasando proprio la fila. Ora, gli altri che non hanno un biglietto di preghiera, c'è qualcuno qui per la prima volta? Vediamo la vostra mano. Ebbene, siamo felici di avervi stasera. Siete stati prima nelle riunioni? Alzate la mano se siete stati nelle riunioni. Bene, ora chiunque sa che non affermiamo di essere guaritori, noi non possiamo guarire le persone. Gesù l'ha già fatto, ma affermiamo che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E se solo possiamo sapere e riconoscere Lui in mezzo a noi, che Gesù è qui. Se Egli fosse qui e poteste vederlo con i vostri occhi, vi darebbe fede? Certo, ma vedete, Egli non lo farà. Quando verrà, il tempo allora finirà. Egli allora verrà per noi, ma la persona dello Spirito Santo. Ora, qualcuno potrebbe salire qui con segni di chiodi sulle mani e spine su tutto il volto. Quello sarebbe solo un imitatore. Quello sarebbe un impostore. Chiunque potrebbe farlo, ma anche in quello, se non produce la vita di Cristo, non sarebbe ancora Cristo, vedete? No, ora deve essere la vita di Cristo. E la Bibbia disse che Egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento della nostra infermità. Ora voi là in platea senza biglietti di preghiera, ora prendiamo solo qualcosa e ora diciamo mentre preghiamo, dite solo, oh grande sommo sacerdote, Gesù Cristo, mio Signore e Salvatore, se c'è qualche peccato nella vostra vita, confessatelo, tiratelo fuori. E voi nella fila di preghiera fate la stessa cosa, perché è di certo sicuro che sarà detta a gran voce proprio qui, vedete? Se c'è qualcosa di sbagliato che non volete sia detto a gran voce qui sul palco, uscite dalla fila, perché quanti lo sanno? Sì, signore, sarà detto a gran voce proprio qui, quindi mettetelo sotto il sangue, vedete? Quindi dite solo, perdonami dei miei peccati, aiutami a crederti. E sono malato, Signore, e voglio stare bene per la Tua gloria. Vedete, Dio non guarisce solo per essere guariti. Vedete? No, Egli lo fa per la gloria di Dio. E dobbiamo confessare i nostri peccati e la nostra incredulità. E guardate il padre che ha portato il bambino con l'epilessia che i discepoli non potevano curare. Gesù disse, io posso se tu credi. Egli disse, Signore, io credo, sovviene alla mia incredulità. Vedete? Lui gridò perché era nel bisogno. Ora voi là pregate a Dio e dite, Dio, il fratello Branham non mi conosce, ma so che tu mi conosci, quindi lasciami toccare la tua veste, lasciami toccare la tua veste, perché sei il sommo uomo, sacerdote. E poi tu parla tramite il fratello Branham e parla come hai fatto con la donna che ha toccato la tua veste sulla terra, perché se sei il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli dovrà agire allo stesso modo. Quanti pensate che credettero in quel giorno in cui quella donna lo toccò e scese e si sedette? Pensate che influenzò la gente in quel posto? Vedete, ciò probabilmente lo fece. Ebbene, lo farebbe. Ebbene, noi gentili di questo giorno siamo tanto grati per Gesù. Dovremmo essere più grati. Vedete? E questa piccola donna lo toccò, si spostò e si sedette. Gesù disse, solo un momento, chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? Ebbene, Pietro lo rimproverò, disse, Signore. In altre parole, non sarebbe una cosa assennata che tu lo dica. Ebbene, si pensa bene di te fra le persone come profeta. Ebbene, come potresti dire chi mi ha toccato? E tutti ti stanno toccando. Egli disse, sì, ma in altro modo, questo è stato un diverso tipo di tocco, vedete? Vedete, virtù è uscita da me, forza, e si guardò attorno finché trovò la donna. Le disse che aveva un flusso di sangue e lei sentì nel suo corpo che si era fermato, perché lui disse, la tua fede ti ha salvata. Vedete? Ora egli è lo stesso sommo sacerdote ed ora se solo potete toccarlo. Ora toccare me non servirebbe a niente. Sono proprio come vostro marito, vostro fratello, vostro padre. Vedete, toccare uno dei pastori farebbe solo la stessa cosa, vedete? Ma toccare lui, egli è quello. Non vi conosco, non so nulla di voi. Non potrei guarirvi. Se potessi lo farei di certo, ma non posso. Non posso fare quello che egli ha già fatto. Ora, se egli si trovasse qui, egli si farebbe proprio conoscere ed essere fra voi. Pensateci soltanto. Ora tutti noi sappiamo di essere diretti a qualcosa subito. Possiamo sentirlo. Ora, c'è un giusto e un errato. Ci sono troppe vie diverse che indicano, dicono, ebbene, questa è la via, quella. Ci deve essere una via giusta da qualche parte. E pensare che lo stesso Dio che vi giudicherà al giudizio scenda proprio qui, in mezzo a voi, e stia con voi, proprio qui. Ovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, là sono io. Vedete, le opere che una volta ho fatto io, egli lo farà ancora? Ha promesso di farlo. Siete miei testimoni? Gerusalemme? Giudea? New York City? Vedete, tutto il mondo. E sedete, solo molto calmi, e pregate. Credete con tutto il cuore. Non dubitate. Solo credete con tutto quello che è in voi. Credete, anima, corpo e spirito. E Dio ve lo concederà. Ora, chiniamo i capi solo un momento. Grande creatore di cielo e terra, tutto quello per cui sono stato qui stasera e che ho detto non servirà a nulla se tu non vieni e dimostri che è giusto. Abbiamo sentito così tanto e la gente ha sentito così tanto. Ora una parola da te, Padre, lo metterà tutto a posto e stiamo aspettando quello. Ora sappiamo che puoi parlare solo tramite labbra umane. Hai reso l'uomo la tua agenzia. Un giorno ti fermasti, dicesti, guardasti la colpa e dicesti, è maturo. Hai detto, pregate il Signore del raccolto affinché mandi i lavoratori nel suo raccolto. E tu eri il Signore del raccolto, ma hai collegato in tal modo il tuo programma, tu e l'uomo insieme. Non fai nulla diverso da quello. Ora prego, Dio, e solo se tu ungerai me e non ungerai questo uditorio per credere, non servirà a nulla. Dobbiamo essere insieme come una unità, come fratelli e sorelle. Prego, Dio, che tu ci unga insieme affinché potremo vedere ancora di nuovo da questo lato dell'eternità il glorioso Signore Gesù qui per uno più grande di Salomone. Lo chiediamo nel suo nome. Amen. Ora, voglio solo che siate riverenti quanto possibile, ora. Un giorno, se morirò, quando mi metteranno nella tomba, suoneranno quello, sapete? Quando sentirete che me ne sono andato, non credete che sia morto. Non lo sono, ma fermatevi semplicemente da qualche parte. Se lo sentite alla radio o da qualche parte, lo leggete nel giornale. Solo cantate quel cantico, non vorrete? E solo ricordate che è proprio solo abbi fede. Ora nell'uditorio non c'è una persona in quella fila che io conosca. Se ognuno di voi in quella linea mi è estraneo e sapete che non so nulla di voi, non so nulla di quello che non va in voi, alzate semplicemente le mani, ditelo. Ora, forse siete malati, forse non lo siete, non lo so. Potrebbero essere problemi finanziari, problemi domestici, io non lo so. Ma ora, se la piccola signora qui verrà solo più vicina, vedete? Grazie, va bene. Ora, ecco una donna molto più giovane di me. Probabilmente siamo nate ad anni di distanza, a miglia di distanza. Il nostro primo incontro. Ora, lei è qui per qualche ragione. Io non so, lei forse malattia, io non so qual è il suo problema. Qualunque sia il problema, Dio lo sa. E se glielo rivelerà, allora lei saprà se è la verità o meno. Ora, se la piccola signora dicesse, fratello Branham, sono terribilmente malata, io il mio stomaco mi infastidisce, io ho convulsioni, o qualcos'altro, sembra una persona in salute, ma non si può sempre basarsi su quello. E se lei dicesse così, dire, ebbene la Bibbia ha detto imponete le mani sui malati, quello sarebbe il modo in cui il fratello Roberts pregherebbe per lei, il fratello Allen o molti uomini, quello è il loro ministero. Allora imporrebbero le mani su di loro, direbbero, Satana, lasciala libera nel nome di Gesù, ti rimprovero Satana, o qualcosa di simile, direbbe, ora vai, sei guarita. Dovrebbe crederlo, vedete? Quello andrebbe bene. Ebbene ora, e se avesse qualche peccato nascosto da qualche parte, potreste versarle sopra un gallone di olio, ungerla tante volte, saltare su e giù e gridare, quel diavolo rimarrà proprio là. Peccato inconfessato. Non lo smuoverete mai. No, Signore, ma ora se lo Spirito Santo può scendere e dirle qualcosa che è stato, lei saprebbe se è giusto o meno, e poi dirle quello che sarà. Se quello che è stato è giusto, quello che sarà è giusto. È giusto? Ora è la bontà del nostro Signore amorevole, cercando di riunire insieme la sua sposa in questi ultimi giorni. Vedete, quello che promise di fare. Quanti gli crederebbero con tutto il cuore se egli facesse una cosa simile? Dio vi benedica per la vostra fedeltà. Ora questa è una, se volete leggere, vi chiedo se mi avete trovato fuori dalla scrittura. Ditemelo, vedete? Scrivetemi una lettera o ditelo a uno dei pastori e ditemi dove mi sbaglio. Io non voglio essere errato, voglio essere giusto e deve essere questa parola. Ora, solo prendiamo proprio un po' così, prendiamo San Giovanni 4 esattamente di nuovo. Ecco, un uomo e una donna che si incontrano per la prima volta come il nostro Signore e la donna di Samaria. Si incontrarono per la prima volta e Gesù le parlò per un po' finché trovò dove era il suo problema. Il suo problema era immorale ed egli le disse qual era il suo problema e velocemente lei lo riconobbe che egli doveva essere un profeta. Lei disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. Disse, sappiamo che il Messia sta arrivando, quando verrà, è quello che gli farà. Gesù disse, io sono adesso Vedete? Ora, se quello è il modo in cui si identificò la gente ieri, egli, se egli è lo stesso oggi, dovrebbe identificare se stesso allo stesso modo. Ora, se lo Spirito Santo lo dicesse a lei, allora saprebbe che deve venire da qualche mezzo spirituale. Non può venire dal naturale, essere qualche mezzo spirituale. Ora, lei potrebbe dire come i farisei e Belzebù, allora sta a lei. Lei dice, è Cristo, allora sta di nuovo a lei. È Cristo, vedete, quello che sia. Ora, siate molto riverenti. Sto aspettando un momento per quell'unzione. Ecco quello per cui mi sono fermato, vedete? Perché essa potrebbe anche non venire affatto. Se non lo fa, allora chineremo i capi e congederemo l'uditorio e torneremo domani sera e gli chiederemo se egli non mi ha mai deluso. Ora, davanti a centinaia di migliaia una volta, egli ora non è mai venuto meno e non lo farà questa volta. So che non lo farà. So che non lo farà, vedete? So proprio che non lo farà. Quindi, vedete, ho in mente che è passato il tempo di chiusura. Non si può avere, non potete essere frustrati. E lo Spirito Santo operare tramite voi, dovete essere calmi. Ora, se c'è un costo extra di questa serata, lo pagherò io, vedete? Eccolo. Satana non può ingannarci in quel modo. Prendo il controllo e comando su ogni spirito qui dentro, nel nome di Gesù Cristo. Ora solo parlerò alla piccola signora. Ora, se lo Spirito Santo, sorella, solo Gesù parlò a questa signora solo un minuto per afferrare il suo spirito, vedete, per vedere cosa non andava. Credo sia quello che ha fatto. Il padre lo inviò lassù e aveva bisogno di passare per Samaria, ma quando salì là era tutto quello che sapeva. Egli era lassù, ecco venire la donna. Egli sapeva che doveva essere il tempo. Ora il padre mi ha mandato quassù, eccomi a New York. E qui sei tu, la prima persona sul palco stasera. Non so, ma egli me lo rivelerà. Se lo farà, ti farà credere in lui con tutto il cuore? Lo accetterai? Saprai se è vero o meno. Vedi? Non conoscendoti ed essendoti estraneo, ma il tuo problema cosa tu... Hai diversi problemi? Ma il tuo problema principale per cui vuoi si preghi è nella tua gola. Hai un problema alla gola, è giusto? Alza la mano. Lo credete? Solo un momento. Ora... Quello andrebbe bene, dite, potresti averlo indovinato, fratello Branham? Non l'ho fatto, lo afferro sempre dall'uditorio. L'ha indovinato, ora solo un momento, parliamo solo a lei. Sei consapevole che c'è qualcosa che avviene, vedi? Ora l'uditorio, quanti hanno visto quella fotografia dell'angelo del Signore? Quella luce è appesa a Washington DC, vedete, quella è sospesa proprio vicino a lei, ora. Vedete? Non potete vederla? Sembra come... Certo, l'unzione è qui, ora. Posso vederla, vedete? È proprio su di lei. Sì, eccola. Lei ha... Sì, il suo problema è nella gola. È stata preoccupata ed... Ebbene, ha un tumore nella gola. È esattamente giusto. Non solo quello, ma hai un problema alla tiroide che ti infastidisce. È così? Vedete? Bene. Ora credi che Gesù Cristo che si trova qui, che conosce te e tutto in merito, lo accetti come tuo guaritore? Vai e sii sanata nel nome del Signore. La fila, vedete? Guardate solo. Egli conosce ogni cosa. Salve, giovane signorina. Ora sei solo un po' scossa, vedi? Perché appena sei salita, la signora è salita, quella luce è venuta proprio su di lei, vedete? E ne è consapevole. Ora, guarda, non conosco la donna. Io non so nulla di lei, ma lei si trova lì, proprio una giovane donna. Ed ora, se lo Spirito Santo può rivelarmi qual è il tuo desiderio da Dio, sei una cristiana, vedi? E così, se non lo fossi, ora egli me lo direbbe, vedete? Ma sei una cristiana, intendo una vera cristiana, e se egli volesse, se egli mi rivelasse quali sono i tuoi desideri da lui, crederesti che sono suo profeta o servitore? Dovrei dirlo, vedete? Il tempo verrà, vedete? Crederesti? Sai che ti sono estraneo. Ora davvero non sei qui per te stessa. Vedo una donna anziana, giusto? È tua madre. E lei non è qui. E lei sei stata molto sconvolta in merito a lei. Anche lei è preoccupata dal cancro e ti stai chiedendo delle sue condizioni. Credi, signorina, che è lo Spirito Santo che lo compie? Ora prendi quel fazzoletto dalla tua borsa e vai a casa. Quando vedrai tua madre, o glielo manderai e mettilo, o mandale il fazzoletto in commemorazione di questa preghiera stasera. E non dubitare nel tuo cuore, ma credi che Gesù sì, e l'oscurità la lascerà, e lei sarà, stai bene, vai ora, e il Signore ti benedica. Dio ti benedica, sorella mia.
You believe with all your heart? Now, just don't doubt, just have faith. Just a moment. Excuse me, just a moment. Something happened, there was... Somebody else appeared here. Just who was the lady that was just prayed for here? Where's she at? Here? Oh yes, that's right. Just a moment. No.
Crederete con tutto il cuore? Ora solo non dubitate. Abbiate solo fede. Ora solo un momento. Scusatemi, solo un momento. Qualcosa è successo. È apparso qualcun altro qui. Chi era la signora per cui si è appena pregato qui? Dove si trova? Qui? Oh, sì, era giusto. Solo un momento. No, solo un secondo. Lo Spirito Santo è venuto qualcun altro. Vedete, è una luce ed è... Sì, è questa signora di colore seduta proprio qui. Sì, eri seduta là pregando per la guarigione. Ora mi sei estranea, non ti conosco, ma credi che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Credi che l'alta pressione sanguigna ti lascerà e starai bene? È quello per cui stavi pregando, vedi? Credilo.
What does she touch? She can't touch me, she's too far from me. She touched the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Just believe. Now, see, you don't have to be up here. You be there. Just believe. That's all I ask you to do. Just believe.
Cosa ha toccato lei? Non ha toccato me, è troppo lontana da me. Ha toccato il sommo sacerdote, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Credete soltanto. Ora, vedete, non dovete essere quassù, state lì, credete soltanto, è tutto quello che vi chiedo di fare, solo credere. Ecco una signora seduta proprio qui dietro, guardando in questa direzione, pregando. Non sta pregando per se stessa, sta pregando per un caro, perché questo... Qualcuno se n'è andato da qui che stava pregando per un caro, una signora per sua madre, ma questa signora sta pregando per suo padre. È suo padre, vedo un mare mosso, lui non è, lui è da qualche parte, oltreoceano qualcosa, Norvegia, norvegese, è esattamente giusto, credi al Signore Gesù, giovane signora, e tuo padre sarà guarito. Ora, cosa ha toccato lei? Chiedetele se mi conosce. È quello di cui stavi pregando? Agita le mani se è giusto. È giusto. Siamo estranei, è così? È giusto. Bene, avrai la tua richiesta, se solo lo crederai. Cosa ha toccato lei a 20 yard da me? Ha toccato il sommo sacerdote, vedete? Non me, non la conosco. Ma lei ha toccato il sommo sacerdote, l'amorevole Signore Gesù, che è con noi stasera. Sei estranea, questa è la paziente, e questa la persona? Vedete, devo proprio seguire quella nel modo in cui mi guida, vedete? Come quella donna, vedete? Egli l'ha scelta. Vedete, lei ha toccato Dio tramite lui. Ebbene, quelle persone là, ecco cosa stanno facendo. Stanno toccando Dio, vedete? Ciò proprio devo girare nella via in cui guida. Ora siamo estranei uno all'altro. Non ti conosco. Non ti ho mai visto in vita mia. Siamo estranei. Così le persone sapranno che siamo estranei. Non ci conosciamo. Ora, se il Signore Gesù ora mi rivelerà qualcosa di cui sai che io non so nulla, allora dovrebbe venire tramite una potenza soprannaturale. Vedi, guarigione divina. Se vuoi guarigione, non so se è quello che vuoi, vedi. A volte per qualcun altro è problemi domestici, finanziari, altro, ma egli può provvedere a tutto. Se egli sa quello di cui hai bisogno, egli può rivelarmelo, vedi? E allora se lo farà, allora saprai che è lui, vedi? Sai che deve essere lui. Questo farebbe credere tutti voi? Bene, credete. Ora sembra essere una brava persona, vedete? Ora parliamo solo un momento. Ora se n'è andata. È andata verso l'uditorio. Qualcuno, siate proprio riverenti, vedete? E quella grande attrazione di fede lo prende proprio bene. Lo sentite, virtù, ho predicato circa un'ora e mezza e una visione mi rende più debole di predicare 10 ore. Forza, virtù e forza. Vedete, voi lo fate, non sono io, non lo sono, queste visioni non sono io, siete voi che le create, è la vostra fede in Dio che lo fa, non sono io. Non lo sono, io solo sono qui come rappresentante, come questo, qui, questa è muta, questa cassa. Se non c'è una voce vivente che parla in essa, non può parlare da sola, neanch'io posso parlare, è lui, il vivente Cristo. Il vivente, egli parla e conosce chi siete e quello che avete fatto. Torniamo a parlare di nuovo alla Signora. Se il Signore Gesù mi rivelerà qualcosa nella tua vita che sei forse quello che vuoi da Lui, perché essendo una credente tu chiedi a Lui qualcosa e se Egli me lo rivelerà, credi che lo riceverai? Lo crederesti? Ora il tuo problema è nello stomaco. Un esame ha mostrato che il tuo stomaco è collassato. È giusto. È giusto? Ed ecco un'altra cosa nell'esame. Hanno trovato che hai un tumore allo stomaco. È giusto? Lo credi? Credi che Dio può dirmi chi sei? Signora Willard, ora vai a casa e credi. Voi credete con tutto il cuore? Ora chiedete alla Signora. Non ci siamo mai visti in vita, ma è lo Spirito Santo, Egli è qui. Ora siate davvero riverenti. Ditemi quando avete tempo sufficiente ora. Vedete dove? Ora. Salve, Signore. Ora siamo estranei uno all'altro e comprendi che un giorno dovrai incontrare Dio. Ed essendomi estraneo ed io a te, se il Signore Gesù mi rivelerà i tuoi problemi, Crederai che è lui? E sai che io, un uomo, non saprei quello, ma servirebbe lui per farlo. È giusto? Detesto dire questo. Il ragazzo è adombrato, vedete. C'è un'oscurità sopra di lui e la cosa che non va è una cosa molto seria. Ha il cancro. È così. Ed una radiografia ha mostrato e rivelato che il cancro è nello stomaco ed è anche sulle pareti dello stomaco. È giusto? Ecco dove ho visto l'immagine, la radiografia, è sulla parete dello stomaco. Ora, quello significa che presto dovrai andartene, altrimenti Dio ti aiuterà. Lo accetterai, fratello mio? Gesù, il cancro non è nulla per Gesù Cristo, non più che un mal di testa, lo credi? Ora, qualcosa ti è appena avvenuto, hai avuto una sensazione molto bella, vedi? Ora, se continuerai a credere così, l'ombra ti ha lasciato, vedi? La tua fede ti ha salvato, vai, credi ora, possa Dio sanarti. Dio può guarire l'artrite, non lo credi? Ebbene, inizia proprio a camminare dicendo, grazie Signore Gesù, se potete credere, tutto è possibile a coloro che credono. Bene.
It's over now if you believe it. The Lord bless you.
Ti ha fatto sentire un po' strano quando ho detto artrite. È quello che hai anche tu. Non riesci quasi ad alzarti il mattino. Ti irrigidisce. È finita ora, se lo crederai. Ritorna, vai, credendolo. Il Signore ti benedica. Credilo proprio. Situazione asmatica lì, vedi? Credi che Dio può guarirla? Ricevilo. Vai e Gesù Cristo ti sana e credilo con tutto il cuore. Vuoi andare a mangiare la cena, gioirne, problema allo stomaco finito e andare ad essere sanato? Vai, credilo, se puoi credere. Dio può guarire il problema, la schiena, ogni altra cosa. Non lo credi? Credi che ha guarito la tua? Vai per la tua strada gioiendo dicendo grazie Signore. Credi che sono suo profeta o suo servitore? Credi che Dio possa guarire problemi cardiaci? Allora vai, credilo. Hai un problema di signora come prima cosa? È artrite, è giusto? Credi che egli è il guaritore divino? Accettalo come tuo guaritore. Vai gioiendo, dicendo grazie, Signore. Hai un problema femminile che ti ha disturbato a lungo. Hai anche un problema cardiaco. Sta proprio per ucciderti. Hai un cuore che pompa lentamente. Credi con tutto il cuore e non ti infastidirà più. Vai e credilo. Malattia del sangue. Credi che Dio può rendere quel sangue, portare indietro quella situazione anemica e sanarti? Lo credi? Bene, vai credendo. Quel diabete non ti infastidirà più. Credi con tutto il cuore. Credi che egli ti ha guarito seduto là? Lo credi con tutto il cuore? Credi che è Dio? Ti rende completamente sano del tutto? Dio ti benedica. Vai per la tua strada e gioisci. Amen. Quel problema alla schiena non ti infastidirà più? Ti farà sentire molto bene, non è così? Bene, vai gioiendo dicendo grazie Signore Gesù e credi con tutto il cuore. Sangue, nel tuo sangue, gocciola dentro, diabete. Credi che Dio può guarire il diabete? Andiamo al Calvario per una trasfusione sanguigna e egli te lo toglierà. Hai dolore al petto, non è così? Ti avrei chiamato alcuni minuti fa, solo pochi minuti fa mi stavi guardando e mi sono girato e ti ho guardato e hai incrociato i miei occhi e abbassato lo sguardo, ti è venuta una sensazione molto strana. Il problema al petto ti ha lasciato, è finito. Era una situazione di nervi che bloccavano il tuo petto. Credi? Che cosa ne pensi là fuori con quell'artrite seduto sul bordo della sedia? Credi? Alzati! Gesù Cristo ti rende sano. Vi sfido a credere a Dio. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete? Bene, se credete con tutto il cuore, imponete le mani uno sull'altro. Egli non può fallire, egli è Dio, l'amorevole Signore Gesù, la sua potenza risorta, la sua identificazione. Ognuno imponga le mani sull'altro. Padre Celeste, il nemico è in fuga, il nemico è sconfitto, Gesù Cristo vive e regna. Oh Dio, sii misericordioso e concedi la guarigione di queste persone. Satana, hai perso la battaglia, Gesù Cristo ha ottenuto la vittoria in quest'uditorio stasera. Sei stato esposto, sei solo un bluff, e noi ti sfidiamo apertamente nell'amore del Calvario. Esci da queste persone nel nome di Gesù Cristo e lasciale libere.